Bene, allora riprendiamo. Facciamo l'appello. Sì, precedente. Grazie. Allora, Caffagnini Stefano, avvocato Mazzani. Avvocato Taddei. Taddei oggi. Benissimo. Ceci Domenico, qui l'infensore è Maria D'Abbado, avvocato Multedo, non c'è l'avvocatessa Multedo oggi?
Posso sostituire temporaneamente io.
Va bene.
Va bene.
Ok. Sì. Cucco Marino Carlo. Avvocatessa Tartarini che vedo, benissimo, buongiorno. E c'era anche l'avvocato Zoccali di Massa, non c'è, lo sostituisce lei. Pugnaschi Marina, Mazzani e Taddei. Lei? Lei, va bene. Capito, va bene. Da Re Federico, avvocatessa D'Agostino Padova, avvocato Tambuscio l'aveva sostituita, la sostituisce anche oggi. Bene. D'Avanzo Filippo, avvocatessa Nesta Napoli, Bonamassa Milano non presente, c'era l'avvocatessa Multedo, lo può fare lei Taddei? Avvocato Taddei, grazie. De Andrade Arahuio Fabrizio, Anna Maria Alborghetti Padova, Emanuele Tambuscio, lo sostituisce lei? Bene. Di Pietro Angelo, avvocato Bogliolo che arriverà? Sì, mi ha detto forse arriva. Magari avvocatessa o Tartarino Tambuscio. Tartarino. Poi Fiandra Antonio Tambuscio. Pinotti Luca Tartarini. Funaro Alberto Crisci, oggi non la vedo. Avvocatessa Tartarini, può farlo lei? Grazie. Monai Massimiliano Pagano, era sostituito dall'avvocatessa Baudino, oggi non c'è. Ecco, Pagano quando è che parla? Poi ne parliamo.
L'avvocato Famularo mi aveva fatto presente che era in realtà l'unico, però ora portato per il 16.
Eh sì, ma Pagano quando è che vuol parlare?
L'avvocato Pagano è sostituito sul processo dall'avvocato Famularo.
Ah, perché qui c'è sempre Pagano. Vabbè.
Sì, titolare era Pagano, ma è sostituito per 602 dalla.
Ah, va bene. Morasca Ines, Crisci, Tartarini? Grazie. Puglisi Francesco, avvocatessa Tartarini. Puzzolo Paolo è sempre Bogliolo, ma facciamo un tamburo. Sanna Nadia, avvocato Olivieri, non lo vedo oggi. Può farlo lei, tanto lo stesso. Becchi Vincenzo, aveva avvocatessa Multedo che non c'è, può farlo a lei, benissimo, Taddei allora. Parte civile, non ci sono nessuno?
Sì,
lei?
Sì.
La Carige, c'è il sostituto l'altra volta, era la Taccini, l'avvocatessa Taccini, oggi non c'è nessuno? C'è lei? Ah, ecco, perché non mi ricordo quali erano i sostituti. Poi per Cavataio non c'è nessuno, Bruzzo no, e per l'Avvocatura dello Stato non c'è oggi? No. Va bene. Allora stava parlando l'Avvocato Tambuscio, chiudiamo di nuovo la parola, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Cerco un microfono un po' più comodo. Buongiorno.
Buongiorno.
Cercherò di correre il più possibile. Avevo la scorsa udienza affrontato e spero esaurito l'appello del procuratore generale. Appello del procuratore generale che verteva soprattutto sul corteo delle tute bianche e tendeva a dimostrare che il corteo era stato armato, parte del corteo era stato armato e aveva provocato danni, devastazioni, già prima della carica dei carabinieri. Credo di aver dimostrato comunque che l'appello del procuratore generale non è fondato su elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria. La sentenza assolutamente è chiarissima sul punto. Oggi passo all'appello del pubblico ministero. Il pubblico ministero anche cronologicamente affronta la fase successiva, cioè mentre il procuratore generale praticamente finisce con la carica dei carabinieri, affronta tutto quello che succede prima, il pubblico ministero, che devo dire è ben consapevole delle risultanze istruttorie, quindi non ci prova neanche a dire che il corteo era armato e non era pacifico prima della carica, è l'assunto della sentenza. La sentenza parte, considerazioni generali, pagina 393, punto di partenza: rilievo che il corteo di manifestanti, per quanto, come ha rilevato il PM, non stesse scendendo verso il miglior mondo possibile, era completamente pacifico. Questo è il punto di partenza della sentenza nella ricostruzione dei fatti delle tute bianche. L'appello del pubblico ministero invece affronta secondo momento, la carica dei carabinieri e quello che succede. Io l'ho letto molte volte questo appello e ho osservato, già dal punto di vista strutturale, è molto interessante, perché l'appello del pubblico ministero, invece di essere centrato sui comportamenti degli imputati, come è normale in un atto di appello, è tutto centrato sui comportamenti dei carabinieri. E è molto significativo, perché sembra l'appello di un difensore. In pratica, nell'atto di impugnazione, continua quello che è stato l'atteggiamento della procura nel primo grado, cioè è stata il difensore dei carabinieri, e devo dire ne avevano bisogno, perché questo reparto dei carabinieri, lo dice la sentenza, nel momento in cui trasmette gli atti alla procura, li trasmette per falsa testimonianza e per eventuali altri reati ravvisabili, perché in motivazione di reati ravvisabili a carico di questo reparto ce ne sono molti, purtroppo non sono stati ravvisati mai e mai nessuno è stato neanche iscritto come ignoto. Dicevo, tutta la struttura dell'appello del pubblico ministero è incentrata sul comportamento dei carabinieri. Due sono i punti principali riguardanti il corteo delle tute bianche, due punti che si possono anche far coincidere dal punto di vista del merito, e cioè il riconoscimento, contestato naturalmente dal pubblico ministero, della scriminante, della reazione degli atti arbitrari del pubblico ufficiale a una serie di imputati per alcune imputazioni, perché nessuno è stato naturalmente completamente assolto, però il tribunale ha riconosciuto la scriminante per tutta una serie di comportamenti tenuti dai manifestanti nella parte iniziale della carica. E complementare la richiesta di condanna per il reato più grave, devastazione, che invece non è stato ritenuto dal tribunale. Dicevo, le considerazioni in merito nella ricostruzione dei fatti sui due punti sono coincidenti e possono essere affrontate insieme. Il primo punto, una sorta di considerazione generale che fa il pubblico ministero, è quello per cui il corteo era anche autorizzato, io vado avanti come in sentenza, autorizzato tra virgolette, perché conosciamo la disciplina del testo unico, era preannunciato formalmente e non vietato, dunque autorizzato. Il pubblico ministero dice sarà stato anche autorizzato questo corteo, non contesta le modalità, gli scudi eccetera, perché era stato ampiamente dimostrato che di fatto era stato consentito con quelle modalità, sono stati numerosi testi a dirlo anche da parte delle forze dell'ordine. Il pubblico ministero dice sarà stato anche autorizzato, però il tribunale ha sbagliato non considerando la situazione generale dell'ordine pubblico nella città, perché il tribunale, dopo una ricostruzione minuziosa degli spostamenti del blocco nero e dei problemi che si è portato il blocco nero con sé nel corso dei spostamenti per la città, che sono stati visti sommariamente da Piazza Paolo da Novi, Piazza Tomaseo, via Montevideo, la famosa auto di cui si parlava, poi di nuovo via Tolemaide, tunnel di Corso Sardegna, Piazza Giusti, il Diperdì, via Canevari, carcere di Marassi, questo è l'itinerario. Il tribunale ha scritto: nel momento in cui il corteo scendeva, il blocco nero aveva già superato il famoso incrocio di via Tolemaide e Corso Torino da circa un'ora, perché erano alle 14 gli ultimi appartenenti al blocco nero si infilano dentro il tunnel e prendono poi Corso Sardegna, e quindi in quella zona l'ordine pubblico era stato ristabilito e non c'era nessuna necessità di intervento contro quel corteo. Il pubblico ministero ritiene errata questa valutazione del tribunale e dice che bisogna fare una considerazione su base cittadina. Io devo dire che assolutamente non mi convince questa ricostruzione, ma non mi convince proprio perché dall'assunto del PM che dice bisogna considerare l'ordine pubblico su base cittadina non si arriva poi a tirare una conclusione logica, cioè non ci spiegano comunque perché quella carica è stata fatta, perché anche se l'ordine pubblico si potesse considerare ancora turbato in una giornata molto particolare, perché già di partenza non era una giornata normale, anche se tutto fosse andato per il verso giusto, ma il pubblico ministero non arriva comunque a dire ma perché i carabinieri hanno dovuto caricare quel corteo, perché non hanno fatto altro che aggravare, se anche l'ordine pubblico fosse stato in qualche modo diciamo pericolante, la carica dei carabinieri rimane, come ha spiegato molto bene il tribunale, non necessitata, perché uno dei il principale primo motivo di illegittimità che il tribunale ha ravvisato in questi comportamenti è sono la non necessità della carica. Quindi tutto il ragionamento del pubblico ministero, che poi si presta a una serie di analisi critiche nel merito, nel senso che il pubblico ministero fa una lunga elencazione di fatti concomitanti che si svolgono nella città come esempio del fatto che l'ordine pubblico era in crisi, e ci mette un po' tutto, perché il pubblico ministero parla di via Cesarea, agli atti c'è tutto, sono stati sentiti sia i testi pubblici ufficiali che hanno fatto i vari interventi nella città, e ci sono anche le comunicazioni radio da cui in ordine cronologico si vedono tutte le chiamate. Via Cesarea ad esempio termina con la chiamata tra centrale operativa e funzionario intorno alle 12. Piazza Portello è successivo alla carica delle tute bianche. Piazza Dante, che viene indicato come un momento di emergenza, era semplicemente lo svolgimento della manifestazione autorizzata di Attac, presente lì Agnoletto, però non che sia a titolo di curiosità, non che sia garanzia di buon ordine, ma manifestazione che è stata gestita senza necessità di intervento di reparti esterni, cioè c'erano le grate in fondo alla parte terminale di via Fieschi, i reparti all'interno della zona rossa hanno affrontato serenamente la situazione, si è svolta con lanci di palloncini con l'acqua dentro, è riuscita a entrare una signora francese, madre di due figli, peraltro poi si è preso un anno e due mesi per resistenza. Questo è un esempio di quello che poteva succedere, e non è una situazione di emergenza, era una manifestazione autorizzata che si è svolta normalmente. Nello stesso modo in piazza Marsala si è svolta un'altra, che viene indicato come punto di emergenza dal punto di vista del pubblico ministero, manifestazione autorizzata, nessuna necessità di intervento di reparti esterni, perché dentro la zona rossa era presente un quantitativo di appartenenti alle forze dell'ordine che ha potuto gestire gran parte dell'emergenza. In realtà venerdì 20 c'è stata un'unica emergenza ampiamente prevista, che è stata quella rappresentata dal blocco nero. Quindi pubblico ministero, nel descrivere una città nell'emergenza, ha ragione solo sotto un profilo. C'è stata l'emergenza del blocco nero col percorso che tutti conosciamo e che peraltro, se ho tempo lo dirò dopo, non è stata assolutamente affrontata dalle forze dell'ordine, perché non è, sono le prove agli atti. Quindi, situazione di ordine pubblico da ridimensionare grandemente, ma comunque il fatto, il primo motivo del pubblico ministero non porta a nulla, perché comunque fosse la situazione intorno, c'era una centrale operativa che monitorava minuto per minuto la discesa del corteo. In centrale operativa, lo ripeto, è venuto a testimoniare, c'era il dirigente, il dottor Zazzaro, c'era il dottor Papa e c'era il vice capo della polizia, oltre al questore, il vice capo della polizia, il dottor Andreassi. Lo si capisce, lo dice Zazzaro, lo si capisce anche nelle comunicazioni telefoniche. A un certo momento Mondelli dice: ah, ho incontrato le tute bianche, la centrale operativa, ma è stato il vice capo a mandarti a Marassi. Questo per dire, c'era una centrale operativa che monitorava attraverso le telecamere del traffico, gli elicotteri e la Digos, perché dentro il corteo, abbiamo sentito il dottor Ciarambino, era presente un contingente, diciamo così, 4-5 funzionari della Digos, che hanno seguito all'interno del corteo, nella parte avanzata, conversando e scambiando informazioni amabilmente con alcuni dei rappresentanti, tra cui l'onorevole Caccia, perché erano Digos veneti e si conoscevano con i rappresentanti politici veneti. Quindi c'è tutta la testimonianza sia di Caccia che di Ciarambino, per cui la Digos segue questo corteo all'interno, e ci sono anche le immagini, perché il test Lupichini ha portato le immagini in cui si vede che verso la fine proprio di via Tolemaide, quando ancora la situazione è buona, questo video amatore va dal Digos e lo angoscia con qualche domanda, cioè prova a intervistarlo, poi lo allunga al passo. Quindi la centrale operativa, di là di questi risvolti curiosi, conosceva benissimo la situazione e non si è mai sognata di dire il corteo va bloccato. Evidentemente pensava di potersi affrontare, diciamo così, serenamente l'emergenza blocco nero, che alle 14:50, momento della carica, si trova davanti al carcere di Marassi, che potrà essere anche la stessa città, ma dal punto di vista operativo è lontanissimo. Segue la discesa del corteo e lo vuol fare arrivare, come previsto, in Piazza Verdi, dove c'è il contingente del dottor Gaggiano con i suoi 400 uomini, che doveva, con il capo della Digos genovese, dottor Mortola, che doveva, probabilmente ci sarebbe stato un contatto col famoso gruppo di contatto, gestire questa situazione. Tanto è vero che la centrale operativa, nella famosa chiamata delle 14:29 al dottor Mondelli, gli dicono a Mondelli: vai urgentemente in Piazza Giusti, perché in ritardo, notiamo anche qui, alle 14:29 dicono a Mondelli di andare in Piazza Giusti, quando intorno alle 14:10 Piazza Giusti era completamente sgombrata e il blocco nero aveva iniziato già danneggiamenti via Canevari. Quindi questo ritardo drammatico c'è sempre, perché la centrale operativa è in costante ritardo. Mandano Mondelli in Piazza Giusti e gli dicono: fai veloce però, perché sta scendendo un altro corteo. Chiaro segno che l'intenzione era quello di farlo passare senza farlo caricare. Quindi tutto il discorso del pubblico ministero, che cerca di giustificare in qualche modo l'intervento dei carabinieri, è smentito radicalmente. La centrale operativa si è opposta fino all'ultimo, perché, l'ho già ricordato la scorsa udienza, intorno alle 15, quando la centrale si accorge in tempo reale della carica, si sente il dottor Papa con questa famosa voce che è rimasta in sovrimpressione, che dice: porco Giuda, han caricato le tute bianche, il reparto non doveva andare in via Tolemaide, doveva andare in Piazza Giusti e poi a Marassi, e esprime tutto il suo disappunto. Poi c'è la serie di chiamate che che vanno dalle 15 alle 15:20. Io adesso non ve le leggo una a uno, ma avete uno stampato agli atti in cui in ordine cronologico ci sono tutte le trascrizioni, in cui il dottor Gaggiano, che era il responsabile del servizio d'ordine in Piazza Verdi, che stava aspettando la discesa di questo corteo, inizia a vedere da lontano, e noi in combinazione agli atti abbiamo le immagini che vedeva Gaggiano, perché in Piazza Verdi c'è una telecamera del traffico che riprende via Tolemaide, quindi si ha la stessa visuale che il contingente di Piazza Verdi. Il contingente di Piazza Verdi che aspettava questo corteo incomincia a vedere un reparto dei carabinieri che carica, e Gaggiano si attacca alla radio e incomincia a chiamare la centrale operativa dicendo: fate spostare quel contingente dei carabinieri, che fanno tappo e fermano le tute bianche, mettetevi in contatto col funzionario responsabile, non sapeva neanche chi fosse, e fatelo spostare. Ci prova per 3 volte, alla fine la centrale operativa disperata, uso un termine forte, dice: non riusciamo a metterci in contatto con quei carabinieri, anche il loro comando non riesce a mettersi in contatto, nonostante tutta l'organizzazione e tutte le somme ingenti di denaro che erano state spese, perché Zazzaro ci racconta completamente come era stata organizzata la centrale operativa con tutti i possibili collegamenti interforze. Gaggiano, e ce lo dice pagina 269 della sentenza, riporta tutta la sequenza, crea un tappo, eccetera eccetera, e il personale dell'arma deve venire in piazza Brignole, si deve accostare ai nostri, non si può fare se no assolutamente niente, stiamo creando un tappo, si riferisce alla carica, quindi tornassero qui. Alla fine, alle 15:22, la centrale operativa, e in particolare Papa, forse Zazzaro, contatta Mondelli alle 15:22, quindi quando la carica dei carabinieri, iniziata intorno alle 14:50, si era quasi completamente esaurita. La centrale operativa contatta Mondelli e gli dice, scusate il termine, io leggo: fai passare ste cazzo di tute bianche, sono le trascrizioni, esprimendo ancora una volta in termini, diciamo, giuridici, dico io, l'intenzione di chi aveva la responsabilità della gestione dell'ordine pubblico su scala cittadina, come dice il pubblico ministero, esprime la ferma intenzione di far passare quel corteo autorizzato, e con termini anche abbastanza forti gli dice: togliti da lì. Quindi tutta la ricostruzione del pubblico ministero sulla necessità, che poi non concretizza neanche alla fine del discorso, di fermare quel corteo per una situazione complessiva di turbamento, è infondata nei fatti per 2 motivi. Uno, perché la valutazione non spettava Mondelli. Secondo motivo, perché di fatto, in questo la sentenza è molto analitica, il corteo, quando si trova davanti ai carabinieri, non fa nessun gesto ostile. Ci sono le immagini, se non ci fossero le immagini non sarebbe sostenibile. Il corteo si ferma, resta immobilizzato, i carabinieri lo fermano schierandosi in fondo a via Tolemaide, restano a fronteggiarsi per più di un minuto, iniziano i lanci dei lacrimogeni, il corteo sta immobile a vedere cosa succede e poi i carabinieri caricano. Quindi qualunque considerazione sull'ordine pubblico non può arrivare altro che a dire che se anche era turbato, quella carica non necessaria l'ha messo in crisi definitivamente. E come dice la sentenza, nel momento in cui esclude la devastazione per i manifestanti, la responsabilità del turbamento dell'ordine pubblico in questo settore di città è esclusivamente a carico di questo reparto dei carabinieri. C'è di più, perché gli elementi sono tantissimi. Mondelli e Bruno, che sono il funzionario responsabile e il capitano dei carabinieri che comandava il reparto, dichiarano entrambi di non essere stati a conoscenza dell'esistenza di quel corteo. Il tribunale dice che non sono attendibili sul punto come su altri, e in effetti appare incredibile e documentalmente è provato il contrario, perché noi abbiamo trovato tra gli atti della commissione parlamentare, l'abbiamo prodotto, devo dire ahimè, nonostante l'opposizione del pubblico ministero, perché in questo processo molto spesso si è verificato questa situazione della difesa che voleva produrre documenti pubblici e il pubblico ministero che si è opposto, abbiamo prodotto l'ordinanza con cui il questore determinava il giorno, il giovedì 19, i servizi di ordine pubblico nella città di Genova. Scusatemi, l'abbiamo prodotta agli atti, è un documento su cui il Tribunale fonda molte delle sue considerazioni, e destinatari per competenza sono dirigenti, funzionari di PS aggregati a mano, viene indicato. Mondelli era esattamente un funzionario di PS aggregato, aggregato perché provenivano da reparti di tutta Italia. E in effetti viene servizi di ordine e sicurezza pubblica all'esterno della zona rossa, pagina 5, all'inizio pagina si parla: al fine di contrastare efficacemente ogni eventuale tentativo di introduzione nell'area, in ordine allo svolgimento del preavvisato corteo del Genova Social Forum, che dovrà, come già detto, necessariamente interrompersi allo sbocco di Piazza Verdi. Quindi pagina 5 si parla compiutamente del preavvisato corteo che dovrà preannunciarsi e che dovrà interrompersi in Piazza Verdi. Viene fatto l'elenco dei servizi, dottor Gaggiano responsabile del corteo, e poche righe più in basso viene determinato il servizio cui comandato dottor Mondelli dalle 6 del 20 luglio in via Pisacane, angolo Viale della Libertà, il dottor Mondelli. Quindi il dottor Mondelli, documento, si presume funzionario di alto gran primo dirigente di polizia, nel momento in cui ha ricevuto l'ordinanza, dove, nella stessa pagina in cui viene indicato il suo servizio, se ne parla solo qui, all'inizio pagina si parla del preavvisato corteo, preannunciato e preavvisato del Genova Social Forum che dovrà terminare in Piazza Verdi. Mondelli dice: ah, ma non mi riguardava direttamente, in questa ragione riguardava Gaggiano, e quindi non ne sapevo niente. Idem il capitano Bruno. Entrambi parlano di riunioni preparatorie in cui si era trattato dell'organizzazione. Appare assolutamente incredibile che nulla sapessero del principale corteo che si doveva svolgere in data 20, anche perché dal punto di vista della sicurezza pubblica era quello che era guardato con più attenzione. Quindi, come dice anche il Tribunale, nel momento in cui si sono trovati davanti a, perché lo riconoscono anche i funzionari, a 10.000 persone che occupavano via Tolemaide dal fondo a Corso Gastaldi, sicuramente dovevano porsi il problema. Pubblico ministero, poi io vado molto veloce, la sentenza è molto completa e non riesco a trattare tutti i temi perché la ricostruzione dei fatti è molto complessa. C'è tutto il punto sui contatti, perché il gruppo di contatto composto da senatori, onorevoli, eccetera, alcuni sono venuti a testimoniare e avevano i contatti a livelli altissimi, cioè si erano scambiati i cellulari, i numeri di cellulari, a livello di da capo della Digos a dottor Murgolo, che era il responsabile dei servizi di ordine pubblico sulla piazza, a il questore, a l'onorevole Scaiola, perché c'è uno scambio di telefonate tra gli onorevoli che stanno dentro il corteo quando incominciano a vedere fumo che si alza da varie parti della città. Mi sembra che chiamino, lo dico in testimonianza, chiamino l'onorevole Scaiola, perché sono, ad esempio, c'è il senatore Mantovani che è in testa al corteo, che quando in fondo a via Tolemaide inizia a vedere qualche in lontananza appartenente alle forze dell'ordine, racconta che si dirige verso di loro per parlare, trattare, e viene intercettato dal lancio di lacrimogeni ordinati da Bruno, e a quel punto il gruppo di contatto non esiste più, perché c'è un fuggi-fuggi e quella che doveva essere la funzione essenziale non può più essere svolta. Il pubblico ministero poi va avanti contestando la concessione della scriminante, analizzando tutti i comportamenti indicati dal tribunale come arbitrari e illegittimi, nel tentativo di diminuirli. Sembra l'appello, devo dire che mi sono immedesimato molto, sembra l'appello fatto dal classico difensore che cerca di, devo dire, arrampicarsi sugli specchi come facciamo sempre noi e dire sì, in fondo ha sbagliato, però non è così importante. La sentenza fa un lungo elenco, devo dire è la parte migliore della sentenza, cioè l'analisi, la ricostruzione dei fatti relativi al corteo e l'inquadramento giuridico dei fatti, che non è sempre facile trattandosi di questioni di ordine pubblico che non vengono spesso trattate. La sentenza fa un lungo elenco, cerca di schematizzare gli eventi che sono tutti visibili. Io veramente io mi permetto di consigliarvi, se ne avete voglia, di osservarvi, non ve la faccio vedere io, ma c'è la ricostruzione dei fatti attraverso il montaggio su 4 schermi fatti dal consulente tecnico della difesa, che è non contestato neanche dal pubblico ministero, che vi dà la visione dei fatti integrale dalle 14.50 alle 15.30. Quindi se volete veramente potete osservare in diretta quello che viene descritto dalla sentenza. Dicevo, la sentenza cerca di schematizzare i comportamenti dei carabinieri e del corteo dividendo in 3 fasi l'intervento dei carabinieri nel loro tragitto verso Piazza Giusti, nel mentre poi arriva una nuova comunicazione andata a Marassi, si schierano su via Ivrea. E devo dire c'è un primo problema, perché la comunicazione delle 14.29, andate in fretta in Piazza Giusti, si trova il reparto sotto la questura, resta misterioso perché ci mettano fino alle 14.50 a raggiungere, nonostante l'indicazione però fate presto, ci mettono 20 minuti, nonostante che, ripeto, i blindati fossero sotto la questura, per percorrere il pezzettino di brigate partigiane e girare in via Ivrea, che peraltro era sotto il controllo, perché c'erano le grate, sotto il controllo della polizia. Non incontrano nessun problema, ma ci mettono 20 minuti. Scendono e si vedono le immagini con tutta tranquillità, nonostante che gli avessero detto sta arrivando il corteo, state attenti, si schierano, il tribunale analizza una prima fase, schieramento, lancio di lacrimogeni per sgombrare l'incrocio, il corteo ancora su via Tolemaide, prima avanzata. Il tribunale dice che già la prima fase, tutte le 3 fasi sono illecite, illegittime e arbitrarie, sia nel merito che nelle modalità. Nel merito perché non c'era la necessità, scrive la sentenza, di usare la forza per occupare quell'incrocio. L'incrocio era, come si vede dalle immagini, occupato da una folla eterogenea, in gran parte operatori dell'informazione, perché se si guarda con attenzione c'è una quantità impressionante di video operatori, perché erano tutti in attesa della discesa del corteo, che era l'evento della giornata. Il capitano Bruno ordina il lancio dei lacrimogeni prima di qualsiasi atto ostile, ordina, dice lancia lì, si vede, aspetta il mio ordine, ordina il lancio. Le modalità, non necessario nel merito, e modalità criminose, modalità criminose, perché il lancio dei lacrimogeni avviene, il tribunale fa riferimento almeno 3 lacrimogeni lanciati in successione, si vedono altezza uomo. Il pubblico ministero dice che è uno solo, se è possibile vi faccio vedere che il pubblico ministero si sbaglia. Ecco, si vede nel quadrante in alto, intanto nel
del quadrante in alto a sinistra. Questi sono lanciati regolarmente, naturalmente. Ecco, questo è il primo esempio di lacrimogeno lanciato altezza uomo. Poi nel quadrante invece a destra in alto, un'altra ripresa, se ne vedono altri tre in successione. Bisogna tornare prima. I video bisogna guardarli varie volte, non si riescono a cogliere assolutamente. Questo comunque è un esempio di quella che è stata la ricostruzione della consulenza tecnica, cioè un sincrono. Questo è il primo, e poi nell'altro quadrante a destra si vedono gli altri. Il tribunale, sentito il test Cernetig era il, io adesso per il momento non vi mostro altro, Cernetig era l'ispettore nominato dal Ministero degli Interni subito dopo il G8, è un alto funzionario di polizia a cui il Ministero degli Interni aveva chiesto di esaminare alcuni filmati e di individuare dei fatti, dei comportamenti delle forze dell'ordine che potessero essere censurabili. Sentito il test, visto questi filmati, ci ha spiegato in udienza che quel quadrante in alto a destra, quel lacrimogeno è lanciato ad altezza uomo, che c'è una circolare del capo della polizia del 2001 che vieta espressamente l'uso con queste modalità. Il capitano Bruno, a cui era stato mostrato, che era il responsabile del reparto e che è individuabile da una stella bianca sul retro del casco, è accanto all'uomo che lancia col fal, cioè con quel fucile, il lacrimogeno. Gli è accanto, quindi se ne è accorto benissimo. Il capitano Bruno dice: sì, è vero, io gli avevo detto di lanciare a 45 gradi e non l'ha fatto, ma ha sparato dritto, ha sparato raso terra per farlo andare più lontano. Ce l'avete agli atti. Affermazione che grida vendetta dal punto di vista balistico, e infatti Cernetig ce lo dice, assolutamente assurdo, perché per farlo andare lontano bisogna sparare a 45 gradi. Se noi andiamo a prendere le dichiarazioni di Giulietto Chiesa, noto giornalista, Giulietto Chiesa era esattamente nel punto in cui il lacrimogeno è arrivato. E Chiesa ci racconta: non ho sentito nessun preavviso, pagina 103 delle trascrizioni, udienza 8 febbraio 2005, il corteo stava muovendosi regolarmente, è partita una fortissima salva di bombe lacrimogene, diciamo di quelle grosse, perché poi una mi è caduta, ha picchiato sulla mia testa, diciamo un metro sopra la mia testa, era talmente potente che ha spaccato la pietra e mi è caduta in testa dei pezzi di pietra. Ho pensato tra me, se era più bassa di un metro e mezzo la mia testa saltava per aria. Quindi abbiamo la corrispondenza immagine testimonianza. Giulietto Chiesa è una persona molto conosciuta, fatto un resoconto estremamente attendibile, cronista, l'ho già detto l'altra volta, cronista di guerra, ha scritto molto dall'Afghanistan, non è persona che si faccia impressionare più di tanto. Quindi il primo comportamento illecito individuato dal tribunale è un comportamento che, come tutti gli altri, anche questo il tribunale lo dice, è denotato dall'assoluto disinteresse per l'incolumità pubblica. Devo dire che il tribunale, in questo aiutato dalle difese, ha cercato di inquadrare tutta questa attività di ordine pubblico attraverso documenti giuridici, nel senso che sono state reperite tutta una serie di direttive circolari, che sinceramente non sapevo neanche esistessero, che hanno permesso al tribunale di verificare che esistevano delle indicazioni molto precise, cioè che tutto questo tipo di attività, uso dei blindati, uso dei lacrimogeni, uso dei manganelli, non era lasciata alla discrezionalità dei funzionari, ma era stato fatto oggetto di una serie di circolari. Sono state tutte prodotte, le avete agli atti, in particolare il capo della polizia, De Gennaro, nel 2001, prima del G8, non a caso dice la sentenza, aveva fatto una circolare molto specifica in cui diceva l'uso dei lacrimogeni innanzitutto deve essere autorizzato dal funzionario, quindi non deve essere decisione del capitano dei carabinieri, cosa che è stata. Deve essere evitato l'uso dei lacrimogeni su concentrazioni di folla per evitare panico e peggioramento dell'ordine pubblico, esattamente quello che poi è successo in via Tolemaide. L'uso dei manganelli deve essere autorizzato dal funzionario e deve essere impugnato correttamente, perché a volte la polizia aveva l'abitudine di impugnarlo al contrario, in maniera più lesiva, perché c'è un anello metallico che serve per attaccare la cintura. Viene specificato anche questo. Come è stato prodotto un altro manuale, diciamo il manuale d'uso dei blindati, ad opera del responsabile dottor Donnini dell'ordine pubblico genovese, in cui si dice in maniera espressa che il blindato OM55, lo stesso modello che poi è stato distrutto, quello del capo di imputazione, non può essere impiegato a contatto con la folla perché è dotato di un sistema frenante scarso e può provocare danni intuibili, nel senso che può schiacciare qualcuno, come era avvenuto in passato. Quindi il tribunale ha cercato e è riuscito ad inquadrare, attraverso le direttive e attraverso l'analisi del testo unico, quali devono essere le modalità. Il tribunale in sentenza parla lancio di lacrimogeni ad altezza uomo. Successivamente i carabinieri avanzano e c'è un altro episodio veramente sgradevole, devo dire tutte le volte che si osserva, viene riportato in sentenza: un primo reparto gira verso via in direzione Brignole, diciamo Corso Torino, e svolta via Tolemaide in direzione Brignole, incontra due giornalisti, sono condotti dal capitano Bruno. Il tribunale ne dà atto in sentenza. Questo molto brevemente è quello che avviene. Cerchiamo di andare sui punti. C'è l'avanzata nello slargo. Ecco, in questo punto incrociano.
Notato, qual è la parte essenziale? La parte più rilevante qual è di questi quattro?
Il quadrante dovrebbe essere in alto a sinistra.
In alto a sinistra. Torniamo indietro allora, perché non ho visto niente. Non capivo bene quale fosse la guardare.
Sì, è un montaggio in sincronia, nel senso che si vedono. Sono sincronizzati sullo stesso momento in modo da avere la visuale.
No, quello di sinistra le interessava, in alto.
Sì. Ve lo indico. I carabinieri corrono subito verso Brignole e incontrano un signore . Poi incontrano un altro, che è un giornalista pure lui. Potrebbe far ridere, nel senso che evidentemente sono della Rai, so da Rai, questo perché forse essere un giornalista non basta, rilancia questo secondo. Molto correttamente il tribunale dice il comportamento è assolutamente arbitrario, criminoso, non è non si può fondare una scriminante su questo, perché gli imputati non hanno potuto vederlo perché erano dall'altra parte. Però altrettanto, in modo molto corretto, il tribunale dice: non si può fondare una scriminante, ma intanto è estremamente indicativo dell'atteggiamento estremamente aggressivo che questo reparto aveva. Purtroppo, l'avevo già detto l'altra volta, in questa situazione si deve generalizzare, nel senso che uno dei motivi, una delle cose che dice il pubblico ministero, è che il tribunale non individualizza mai i comportamenti illeciti dei carabinieri. È impossibile farlo. Certo è, sono gruppi consistenti che si muovono, non sono singoli. È interessante vedere, sono sempre presenti gli ufficiali, perché nelle testimonianze vengono fuori, cioè c'è la presenza costante di ufficiali e sottufficiali, non interviene mai nessuno. In tutti questi episodi chiaramente delittuosi e abbastanza sgradevoli, mai una volta è intervenuto qualcuno a fermare gli uomini. Il primo giornalista è venuto a testimoniare, si chiama Balsamo, e ha raccontato esattamente quello che si vede, cioè che lui era lì a filmare, in realtà è un regista, e ha visto arrivare i carabinieri, si è seduto per terra, si è messo la telecamera, si vede, c'è una fotografia in cui si vede, dietro la schiena per cercare di proteggerla. Lui pensava di non ho fatto niente di male, sicuramente non mi faranno nulla, invece l'han presa a calcio. La seconda fase individuata dal tribunale, i carabinieri non più verso Brignole si dirigono verso via Tolemaide, si schierano di fronte al corteo. Il corteo è fermo, Mondelli, il funzionario, arriva e fa segno, è un'immagine molto suggestiva, di proseguire verso il tunnel. Cioè, proprio lo spezzone in cui si vede che indica, è riportato in sentenza, a mia domanda ha riconosciuto che era molto probabile che lui stesse indicando la direzione che doveva prendere il reparto, e il reparto non lo considera assolutamente, e il capitano Bruno dà ordine di caricare il corteo. Seconda fase che viene analizzata dal tribunale e viene considerata assolutamente illegittima e arbitraria, come già la prima fase, sia nel merito che nelle modalità. Cioè il tribunale scrive: la carica al corteo non era necessitata in alcun modo, non c'era nessuna delle condizioni previste dall'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per sciogliere quella manifestazione autorizzata, non c'erano comportamenti violenti, non ce ne sono, ripeto, ci sono almeno 4-5 filmati che riprendono la scena, non c'è stato l'ordine del funzionario responsabile, che secondo il testo unico è l'unico che può dare questo ordine. Il funzionario responsabile era presente sul posto e si vede nelle immagini. Il capitano Bruno dice: è stata una mia iniziativa personale, volevo sciogliere quel corteo, dico io, come se fosse possibile per 190 carabinieri sciogliere 10.000 persone nella strettoia di via Tolemaide con la massicciata ferroviaria da un lato e qualche stradina dall'altro. C'è la carica, quindi illegittimità dal punto di vista del merito, e ancora una volta per il tribunale è assolutamente sacrosante, sono illegittime e arbitrarie le modalità, perché la carica è violentissima. Il pubblico ministero cerca, tutto l'appello cerca di sminuire. I lanci di lacrimogeni sono stati sporadici, scrive. Ci sono le immagini e ci sono le testimonianze. Una nuvola di gas CS, è venuto il consulente, ha spiegato, meglio di tutto guardare le immagini, sono alcune immagini di carabinieri che hanno la maschera antigas che non funziona bene, in primo piano riprese, che stanno malissimo, cioè si sdraiano per terra perché è un gas molto potente, peraltro vietata dalla Convenzione di Ginevra per l'uso bellico, ma permesso, è curioso questo, è permesso in ordine pubblico. Gli effetti sulla folla sono di panico, come dice la circolare di gennaio, quando dice di non usarli. I carabinieri attaccano, sfondano gli scudi a manganellate e fanno una serie di feriti e di arresti, e la folla, si vede benissimo, corre in una situazione da ricorda, qualche testimone, un medico in particolare, Costantini, che era nel servizio sanitario, li presenta e ha detto: io ho pensato di trovarmi una situazione simile a quella delle Iselle, e cioè la folla che scappa e ci schiaccia tutti. Vengono individuati in sentenza tutta una serie di atti arbitrari. Uno clamoroso, devo dire, è l'uso, e il pubblico ministero ci torna l'appello, l'uso di oggetti atti ad offendere da parte, e qui a volte ci vuole veramente un po' di pensare un attimo, quando si accusano le tute bianche di essere armate, i carabinieri purtroppo, solo questo reparto, si sono portati, e a parte la sentenza analizza tutto il fenomeno, tutta una serie di oggetti atti ad offendere, l'abbiamo dimostrato solo perché guardando queste fotografie casualmente, caduto, come si dice, l'occhio, non avevano i manganelli di ordinanza, ma molto spesso avevano il manganello di ordinanza al fianco e in mano degli oggetti che il tribunale in parte qualifica come tondini di ferro rivestiti da nastro adesivo. Il consulente tecnico ha individuato 80 foto di questo reparto in questa situazione. È impossibile fare il conteggio di quanti fossero i carabinieri armati, perché non sono distinguibili e quindi non si riesce a capire quante volte si ripete. Certo che 80 foto sono molte, e quindi io ho fatto una stima che circa un quarto del reparto avesse questi oggetti. Oggetti che, andando a ripescare le immagini degli interventi fatti in mattinata, erano già in possesso dei carabinieri all'inizio della mattinata, perché il capitano Bruno, sentito in udienza, ha dovuto ammettere davanti all'evidenza: ah, io non me ne sono accorto, cosa di cui il tribunale dubita, però magari l'avrà raccolto lì per lì. Abbiamo visto le foto all'inizio mattinata, quando sono ancora in piazza Paolo da Novi, hanno già questi oggetti. Il tribunale naturalmente prende in esame anche questo, costituisce reato perché il porto di materiale d'armamento estraneo a quello in dotazione non è permesso, e è soprattutto molto significativo in relazione all'arbitrarietà dei comportamenti, perché è molto chiaro, sono situazioni che credo di aver letto anche in relazione agli anni 60, reparti della Celere che erano stati inquisiti per aver modificato i manganelli d'ordinanza. Chi si porta fin dall'inizio del servizio, il tribunale dice spranghe di ferro con sé, lo fa, questo è un simil tonfa non d'ordinanza. Andiamo avanti, veloci, non si riduce, insomma, un oggetto metallico. Qui si vede molto bene, in secondo piano c'è un tonfa d'ordinanza, cioè alla maniglia, secondo piano alzato, alla maniglia alluminio progettato per non dar danni particolari. Questo è una cosa che non si sa cosa sia, il capitano Bruno ha preso atto, ha detto sì, è vero, non è un oggetto d'ordinanza, secondo me è un bastone dipinto di nero. Sia quello che sia, ripeto, il comandante del reparto ha certificato che non è un oggetto di cui è possibile il porto. Sono tutti agli atti, tutta la deposizione del capitano Bruno, sono indicate tutte le fotografie e uno per uno c'è il riconoscimento e l'ammissione. Questo lo porta infilato negli anfibi. Sono stati riconosciuti uno per uno, quindi non è che mi voglio soffermare. Ecco, da ultimo questi, poi non si vede molto bene in quello alzato una sezione vagamente metallica. Comunque, anche questo è stato un elemento significativo in sentenza. Marginale, perché se tutta l'azione si fosse svolta anche col materiale d'armamento non cambierebbe nulla. È molto indicativo, secondo me, per il discorso arbitrarietà, perché portarsi dalla caserma e precostituirsi un oggetto di questo tipo vuol dire è segno di un'intenzione, io adesso semplifico, veramente cattiva, anche perché la dotazione c'era, erano stati dotati di una tuta del tonfa in alluminio retrattile, si presume fosse adeguato. Cos'è significativo? Significativo perché mentre il manganello d'ordinanza viene progettato con determinati criteri per non essere particolarmente lesivo, di quello non sappiamo niente. Il pubblico ministero dice non c'è la prova agli atti che fosse più lesivo di quello d'ordinanza. È veramente, diciamo, una prova logica, cioè pensare che uno se ne porti uno diverso, e addirittura qualcuno è arrivato a dire ah, ma sono uguali a quelli della polizia. Non sono uguali a quelli della polizia. Comunque colonnello Truglio, che era il comandante, il vicecomandante dei reparti mobili dei carabinieri, ha detto assolutamente mai abbiamo dato manganelli della polizia, quindi se se li erano procurati sono altri oggetti. Anche questo viene analizzato in sentenza, ripeto, è molto significativo. In questa situazione vengono fatti numerosi arresti e numerosi feriti. Sono venuti a testimoniare, avete le testimonianze agli atti, una decina di medici, e hanno descritto delle ferite soprattutto al capo con delle caratteristiche molto particolari, secondo me assolutamente compatibili con l'uso di quegli oggetti, perché mentre il manganello in genere non spacca, concedetemi il termine, la pelle, loro dicono abbiamo riscontrato delle ferite che sembravano quasi tagli, segno dell'uso di un oggetto molto duro. Sono agli atti sia le fotografie che abbiamo prodotto, questo è l'autista dell'ambulanza dell'altra volta, tutti i feriti riportano ferite al capo, tutti gli arrestati riportano ferite al capo, come è logico usando il manganello. La cosa più triste dal punto di vista giudiziario, abbiamo dimostrato e abbiamo prodotto, e ne fa menzione la sentenza, i verbali di arresto delle persone, 6 mi pare, che siamo riusciti a identificare, cioè il verbale di arresto che descrive dei comportamenti assolutamente, degli arrestati come è logico, assolutamente criminosi, cioè hanno affrontato col bastone il carabiniere eccetera eccetera, lo stesso combinazione, sono andati allo stesso pubblico ministero, dottor Canciani, del processo principale, ne ha chiesto e ottenuto l'archiviazione di tutti, cioè tutte queste persone sono state tutte archiviate, uno solo è stato mandato a giudizio, è stato prosciolto dal GIP, si è visto prima e prodotta sentenza. Tra le altre cose devo dire che se si mette assieme il verbale di arresto e la richiesta di archiviazione fondata sulle immagini, ne viene fuori che o il verbale d'arresto è falso, che è quello che sostengo io, e quindi ci voleva tutta una serie di procedimenti per calunnia contro queste persone, i carabinieri, perché non era possibile un'archiviazione in altro modo. Comunque l'azione, dicevo, ha prodotto tutta una serie di feriti, e poi la carica riesce a respingere questa massa di 10.000 persone per, è stato calcolato dal consulente, per 209 metri, cioè la strettoia di via Tolemaide, 10.000 persone vengono sospinte per 209 metri fino a via Caffa. Nel mentre si verifica la terza fase descritta dal tribunale, che è quella degli scontri sulle strade laterali. Mentre una parte del reparto sospinge per via Tolemaide, altra parte svolta per via Casaregis e continua a cercare di disperdere tutta una serie di manifestanti che stavano nel corteo principale, tra cui tutta una serie di imputati. In questa fase vengono identificati la maggior parte degli imputati afferenti alle tute bianche, imputati nel procedimento, e è in questa fase che il tribunale individua soprattutto la scriminante agli atti di resistenza. L'azione dei carabinieri, a mio giudizio, resta illecita, nel senso che non giustificata la carica principale, anche l'azione che tendeva a sospingere e disperdere il resto del corteo per via Casaregis resta illecita. L'elemento poi infatto, per cui diventa anche arbitrario, è l'uso dei blindati. Vengono individuate 5 cariche dei blindati in via Casaregis. Io ricordo, ve l'ho già detto, a Cosenza, ricordo con piacere il dottor Mortola che ha definito criminali le cariche coi blindati, le cariche coi blindati è criminale, la pensa così anche il tribunale, sulla base non di una valutazione astratta, ma su, ripeto, il manuale d'uso che è stato prodotto del mezzo blindato, che lo vieta espressamente. Faccio vedere solo un'immagine per capire cosa vuol dire una carica con blindata. Questa è via Casaregis e questa è via Ivrea invece. Ecco, questo vuol dire caricare con i blindati, cioè vuol dire correre dietro alle persone con dei mezzi che pesano intorno alle 5 tonnellate. Ce ne sono 5 in tutto, l'ultima alle 15:26, sono elencate in sentenza. Sono modalità assolutamente pericolosissime per l'incolumità pubblica e non giustificate. Il pubblico ministero dice: eh sì, sono stati usati i blindati perché dovevano abbattere le barricate, perché in questa fase, dopo un quarto d'ora di avanzata dei carabinieri senza reazione, molte persone hanno iniziato a ammucchiare cassonetti per impedire l'avanzata dei carabinieri. Però è un fenomeno che, a mio giudizio, è stato provocato in maniera immotivata da questa sfortunata gestione dell'ordine pubblico, e non si può giustificare il successivo illecito uso dei blindati che è stato provocato sempre dagli stessi carabinieri. Ahimè, è brutto fare il processo alle forze dell'ordine, cioè non è veramente nelle mie corde, però la sentenza ha una logicità assolutamente impressionante. Potevano farci tutti questi comportamenti tenuti dalle forze dell'ordine, potevano, è stato un miracolo che non sia successo, provocare feriti gravi o morti. Io ho guardato la nostra cronaca giudiziaria, abbiamo molti casi di persone rimaste schiacciate sotto mezzi usati nelle cariche, e 3 casi di persone uccise da lanci di lacrimogena ad altezza uomo, perché la pericolosità non è astratta ma è molto concreta. Come dice Giulietto Chiesa, 1,5 metri più basso ci rimettevo la testa. Questa è l'analisi, diciamo molto brevemente, in fatto, che fa la sentenza e i comportamenti ritenuti arbitrari. Io devo dire, non affronto, per non appesantire, il problema che è sollevato dal pubblico ministero giurisprudenziale sulla scriminante, sulla necessità o meno della consapevolezza nel pubblico ufficiale dell'arbitrarietà. In sentenza più volte si dice: i comportamenti sono di tale gravità del pubblico ufficiale che, anche se la sentenza dichiara di accedere all'interpretazione minoritaria che non richiede la prova della consapevolezza ma si limita ad accettare un criterio oggettivo di arbitrarietà, fa riferimento alla sentenza Maroni, abbastanza famosa, caso in cui il nostro ministro degli interni ha morso un poliziotto. E dicevo, io concordo col tribunale dicendo, lo dice espressamente, i comportamenti sono di tale gravità che è inutile andare a esaminare se c'è una consapevolezza, perché davanti a una carica di quel tipo con blindato che sale su un marciapiede rincorrendo l'omino che corre per la strada, davanti agli oggetti atti ad offendere portati dalla caserma, davanti ai lacrimogeni d'altezza uomo, andare a vedere se il pubblico ufficiale era conscio della inurbanità richiesta dalle sentenze di Cassazione tende al grottesco, nel senso che è in re ipsa.
Scusatemi.
Quindi, a mio giudizio, tutta la ricostruzione del tribunale in relazione alla concessione, diciamo così, della scriminante e all'esclusione del reato di devastazione sull'assunto, secondo me, principale, che i problemi per l'ordine pubblico sono nati realtà il comportamento delle forze dell'ordine, non dei manifestanti, sono assolutamente, sono ben motivate, eccezionalmente ben motivate e sacrosante, perché devo dire che anche l'osservatore meno avveduto, se si mette davanti alle immagini con la semplice consapevolezza di essere davanti a un corteo autorizzato, si rende conto che c'è stato qualcosa che non andava. Passo a un'osservazione più tecnica, molto, molto minore, che è quella che è stata oggetto anche del mio appello, e cioè che in questo procedimento, che devo dire dal punto di vista della ricostruzione infatti ha destato tutta la mia ammirazione nei confronti del relatore della sentenza e del tribunale, ha un punto che è debolissimo, non per colpa del tribunale, che è quello della, che secondo me è un punto essenziale anche se molto minore, cioè si parla di diritti costituzionali e invece si va a cadere nell'individuazione dei danni, cioè l'imputazione del pubblico ministero che è di devastazione e saccheggio. Nel capo di imputazione individua i singoli imputati, ad esempio Fiandra Antonio, accusato di devastazione e saccheggio per i danneggiamenti dell'arredo urbano, e poi per ogni singolo imputato gli si imputano i danneggiamenti con riferimento alle strade in cui viene ripreso. Ad esempio Fiandra viene ripreso in via Tolemaide e Corso Torino. Questa è l'imputazione. Nonché per aver danneggiato i blindati dei carabinieri. Io avevo già contestato inizialmente, formalmente, la genericità del capo di imputazione, cioè i blindati sono degli oggetti che hanno una targa, costano anche, perché quello che è stato bruciato, c'è cioè la stima, mi sembrava costasse più di 100 milioni di lire, appartengono a una pubblica amministrazione. Questo adesso il discorso sui blindati: non è possibile non avere già in fase di indagini preliminari la prova di quali sono stati danneggiati, perché al di là della devastazione, ma anche poi per un semplice danneggiamento, reato per cui è stato condannato Fiandra, bisogna indicare, cioè sono abituato alla pretura, danneggiamento di un'autovettura targata. Nulla di tutto questo, noi non sappiamo quali sono i blindati che sono stati danneggiati, non dai singoli imputati, ma quali sono stati, cioè proprio non sappiamo quali sono. Sappiamo che uno è stato distrutto completamente, questo lo conosciamo con la targa, ma gli altri capi di imputazione, e l'ha detto, lo ha riconosciuto anche l'avvocatura, in conclusione ha detto non sono in grado di indicare quali mezzi militari sono stati danneggiati. A mio giudizio questo fa venir meno l'imputazione. Il pubblico ministero la qualifica, il danneggiamento blindati è parte della devastazione, in realtà è diventata l'oggetto della condanna di Fiandra. Lo stesso discorso vale per l'arredo urbano. L'accusa è di aver distrutto l'arredo urbano, termine abbastanza generico. Io avevo detto, facendo la mia eccezione, io non pretendo che mi venga indicata la singola campana per la raccolta differenziata che è stata danneggiata, ma anche al termine dell'istruttoria è mancata, agli atti non ce l'avete, non a caso la sentenza non ne parla, non c'è stato assolutamente un bilancio e quindi la prova dei danneggiamenti che vengono imputati a tutti, cioè noi non sappiamo cosa sta, cioè, in poche parole, mentre per il blocco nero si dice avete distrutto la vetrina della banca, avete distrutto l'autovettura targata, e viene quella di cui ci ha parlato il procuratore generale, l'autovettura Fiat Bravo targata, sappiamo tutto oggetto per oggetto, tutte le imputazioni di danneggiamento, l'imputazione di danneggiamento della rete urbana è stata esclusa dal tribunale dicendo che non configura devastazione, perché in effetti sono pochi oggetti. Ripeto, penso di conoscere molto bene il materiale probatorio, manca completamente. Cioè, noi non sappiamo. È stato fatto, è venuto un test del comune di Genova e ha detto: in tutto il G8 sono stati distrutti, dico una cifra, non me lo ricordo, 600 cassonetti della spazzatura in tutta Genova, appunto. La struttura del capo di imputazione chiaramente non imputa tutte le distruzioni, lo fa molto precisamente per strada. Devo dire che questo discorso mi fa ritenere particolarmente fondato quello che è il primo motivo di assoluzione secondo il tribunale dell'accusa di devastazione. Cioè, il tribunale scrive: l'ordine pubblico è stato messo in crisi dai carabinieri sicuramente, ma comunque i manifestanti afferenti al corteo delle tute bianche, si vede molto bene, non hanno causato quella entità, quella mole di danni necessaria per concretizzare il reato di devastazione. Perché nonostante l'indeterminatezza che ha questa fattispecie, a mio giudizio l'unica interpretazione corretta è un danneggiamento di beni o un saccheggio di beni di entità, come posso dire, qui viene fuori il problema dell'indeterminatezza, di gravità tale da trasmigrare dal semplice danneggiamento in un problema per ordine pubblico. Il tribunale, primo motivo, dice: i manifestanti delle tute bianche non hanno fatto danneggiamenti tali da dire, dal punto di vista proprio concreto, che ci sia stata una devastazione. Oltre, poi al secondo motivo, a dire: comunque i beni che hanno danneggiato li hanno danneggiati non perché avevano intenzione di distruggere qualcosa, ma semplicemente nel tentativo di opporsi a questo tipo di comportamenti delle forze dell'ordine. E questo risulta molto chiaro da tutte le immagini. Cioè, in tutta quella zona non si vede una persona che prende un bastone e spacca un'autovettura. Cioè, i danni sono tutti. Si può vedere uno che rompe un vaso di fiori per prendere un sasso e tirarlo ai carabinieri. Quindi ridotti, io dico, non provati, e finalizzati comunque non al danneggiamento fino a se stesso. Motivo più forte, con quel terzo motivo, è quello che non sono stati loro a mettere in crisi l'ordine pubblico. Io mi avvio alle conclusioni. Io capisco che sono altri due colleghi, direi. Io vi segnalo, sicuramente mi sono dimenticato moltissime cose perché sono molto consapevole. Se mi date ancora un minuto, c'è un ulteriore problema in tutta la ricostruzione dei fatti relativa al G8, un problema che richiede una conoscenza approfondita degli atti e che può sembrare un problema generico, cioè non afferente alle imputazioni, e che invece è profondamente inerente. Cioè, il pubblico ministero dice: in città si era creata, per colpa diciamo dei manifestanti, una situazione di ordine pubblico gravemente compromessa, da cui poi la legittimità dell'intervento sul corteo. Cioè, praticamente dice: quel corteo lì, in quella situazione lì, andava spazzato via. Io sono in completo disaccordo, ma l'ulteriore motivo che io vorrei segnalare, se avete la pazienza di verificare tutta una serie di dati, in sentenza non è stato affrontato in maniera specifica. C'è una frase molto interessante. Abbiamo avuto tutti la sensazione che interi quartieri della città siano rimasti volutamente scoperti e che le scorribande avvenissero con una certa facilità. È una frase molto significativa. Non l'ha detta Agnoletto, ma l'ha detto il pubblico ministero di turno il sabato 21. Cioè, praticamente il pubblico ministero dice: abbiamo avuto, il pubblico ministero evidentemente la di turno avrà avuto abbastanza al polso della situazione, abbiamo avuto tutta la sensazione che nella gestione dell'ordine pubblico ci fosse qualcosa che non andava. In allora poteva essere una sensazione, incidentalmente gli è costato d'imperio, gli hanno tolto il fascicolo Diaz e gli hanno fatto un disciplinare al CSM, da cui è stato naturalmente prosciolto perché la libertà di espressione viene riconosciuta, però il parere è autorevole. Dopo aver ricostruito, non siamo più nel 2001, dopo aver ricostruito sulla base documentale la gestione dell'ordine pubblico, io posso dire, e viene fuori anche la sentenza, che qualcosa nella gestione non c'è stato, e che quindi, perché non è un discorso astratto, mandare a dire, come dice il pubblico ministero, che quel corteo andava comunque cancellato dalla strada perché l'ordine pubblico era in crisi, beh, occorre anche riflettere sul perché era in crisi, perché basta andare a vedere la sequenza dei problemi che ha causato il blocco nero. Il blocco nero viene segnalato intorno alle 11:20 in piazza Paolo da Novi. Iniziano le telefonate dei cittadini, avete tutto agli atti, 113, ci sono persone che si armano, eccetera, eccetera. Tutto intorno a piazza Paolo da Novi sono schierati reparti di polizia, in particolare schierato il battaglione carabinieri, compagnia carabinieri, che poi interviene sul viale Maglio. C'è la testimonianza di Mondelli, dice: sì, abbiamo visto benissimo che si stavano armando, ma avevamo ordini di non intervenire. Quello che voglio dire è che il problema blocco nero, che era stato preavvisato nell'ordinanza del questore, cioè contingente di riserva in previsione di manifestazione degli anarco-insurrezionalisti, dire questo, cioè, le informative dei servizi segreti erano complete, perfino i giornalisti, l'avete agli atti, ci sono i giornalisti che dicono intorno alle 11 andiamo in piazza Paolo da Novi perché lì si radunerà il blocco nero. Non è stato affrontato all'inizio, c'è un ritardo, iniziano a muoversi i reparti intorno alle 12:20, il dottor Lapi, vengono respinti i manifestanti fino a Tommaseo, a quel punto i reparti di polizia si fermano e tutto il percorso dalle 13 fino alle 14:29, quando Mondelli viene mandato con urgenza in piazza Giusti, avviene nella indifferenza totale, controllate. Io vorrei leggervele uno per uno, ma mi odierete, non lo faccio. Controllate tutta la successione degli ordini ai reparti. A Tommaseo il dottor Lapi interrompe l'inseguimento del blocco nero, che indisturbato si fa. Sono persone che si muovono a piedi, non sono in moto come nei film anni 70 sugli scippatori, si muovono a piedi in blocco facilmente riconoscibili. I reparti di polizia sono tutti disponibili, nessuno interviene. Via Montevideo, via Tolemaide, le poste, Corso Sardegna, piazza Giusti, carcere. È molto interessante, ci sono i cittadini che intorno alle 13:50 si telefonano, stanno incendiando il distributore in Corso Sardegna, piazza Giusti. La centrale chiama Gaggiano, che è in piazza Verdi, dovrebbe fare il tunnel, gli dice: intervieni. Gaggiano risponde alle 14: non posso intervenire, ho il corteo davanti. Il tribunale scrive, nota 35, non si capisce a cosa si stia riferendo il funzionario. Gaggiano alle 14: ho il corteo davanti. Il corteo alle 14 è sopra la casa dello studente, quindi questo si rifiuta. Non posso intervenire. Nel mentre Mondelli chiama e dice: non so cosa fare, non sono impegnato in nulla, ho 200 carabinieri, c'è la successione. Zazzaro gli risponde: vieni sotto la questura, stai in riserva sotto la questura. Quello che voglio dire è che da una ricostruzione attenta, forzatamente sommaria nell'esposizione, c'era tutta la possibilità di intervento. Ce l'avete provata agli altri, sarebbe interessante purtroppo non farci un processo. C'era tutta la possibilità per le forze dell'ordine di mandare dei reparti ore prima ad affrontare l'unico problema dell'ordine pubblico, perché non è vero quello che diceva il pubblico ministero, un unico problema c'è stato, non è stato affrontato. Il primo reparto che viene mandato sono le 14:29 Mondelli, e non si può usare Mondelli e tutta l'improvvisa fretta per giustificare poi l'attacco invece al corteo autorizzato. Da ultimo, e veramente finisco, posizione Fiandra. È stato assolto Fiandra, come tutti, dall'accusa di devastazione. È stato assolto dall'accusa di danneggiamento del mezzo blindato che viene incendiato, perché abbiamo provato molto fortunatamente e fortunosamente. C'è un'immagine in primo piano in cui Fiandra si avvicina al blindato ma non lo tocca mai, non lo danneggia in nessun modo, si avvicina, gesticola e grida due volte: fermatevi, fermatevi, a quelli che stanno cercando di rovesciarlo. Su questa base, a mio giudizio, la condanna per danneggiamento di quel mezzo non ci poteva stare, perché è un esempio, direi, di scuola, di dissociazione. Il pubblico ministero impugna dicendo: ah, ma ha detto fermatevi, forse, probabilmente, perché temeva che gli altri manifestanti si facessero male nel corso del rovesciamento di questo mezzo. Secondo me poco importa che l'abbia detto perché non gli piaceva quello che stavano facendo o l'abbia detto per altri motivi, certo esprime una dissociazione, e infatti c'è stata assoluzione. C'è stata condanna invece perché ha tirato tre sassi, tutto ripreso, nei confronti dei blindati in ritirata. È ravvisato un danneggiamento, e io insisto nel dire che non c'è prova di questo danneggiamento, non solo perché i tre sassi non si sono lanciati verso l'ignoto, non si vede assolutamente se raggiungono, non si sa che fine hanno fatto, ma comunque anche, naturalmente, considerato il concorso con le persone che gli stavano davanti e vicino, non c'è prova che i blindati siano stati danneggiati. E è stato condannato anche per resistenza pubblico ufficiale, perché il tribunale interrompe, diciamo, l'applicabilità della scriminante a pochi minuti prima dei comportamenti del fianco. Cioè, dice: i carabinieri, nel momento in cui si ritirano, cessano i comportamenti arbitrari, e quindi automaticamente dovevano cessare anche i comportamenti violenti, tra cui questi tre sassi, dei manifestanti. A mio giudizio doveva prolungare l'applicabilità temporale della scriminante anche alle fasi successive, perché dopo quasi tre quarti d'ora di cariche estremamente violente, il fatto che ci fosse una momentanea ritirata non era affatto percepibile. Cioè, i carabinieri in quel momento sì, si stavano ritirando perché non reggevano più la pressione della folla, e anche perché avevano ricevuto l'ordine della centrale operativa, ma il singolo manifestante nulla sapeva su quelle che erano le intenzioni successive. Peraltro, intenzioni successive, per poi qui, e veramente finisco, la situazione dopo questa carica non è stata più recuperata. Questo è il vero disastro operativo del G8, cioè la carica dei carabinieri innesca scontri in zona Tolemaide del Corso Torino, perché poi la centrale operativa a quel punto dice a Mondelli di ritirarsi, fai passare le famose ste cazzo di tutte bianche, come dicono in centrale, però poi nessuno interviene, non c'è più nessuna presa di contatto. Cioè, chi doveva dirigere l'ordine pubblico a quel punto tira i remi in barca, non si riesce più, la folla naturalmente dopo tre quarti d'ora di carica non la riescono più a recuperare, ma non c'è un intervento ufficiale, ad esempio un questore o un funzionario che si metta in contatto con il gruppo di contatto. Cioè, le autorità scompaiono dopo questo chiaro errore, nessuno dice abbiamo sbagliato, adesso facciamo tutti un passo indietro e ci mettiamo, cerchiamo di recuperare. A quel punto non resta altro che sciogliere con la forza queste 10.000 persone, e riprendono le cariche che vanno avanti fino alle 5:30, perché le 10.000 persone a questo punto, battaglia iniziata dai carabinieri e finita dalle forze dell'ordine, vengono respinte con scene veramente orribili a manganellate, fin oltre Corso Castaldi, e l'episodio di Piazza Limonda si inserisce in questo tipo di scontri. Quindi deve essere molto chiaro che qualunque sia il giudizio di Piazza Limonda, chi ha innescato il problema è la carica dei carabinieri su Via Tolemani. Io concludo insistendo naturalmente per l'accoglimento dei miei motivi e per il rigetto dell'atto di impugnazione del PM e del procuratore. Mi sarò dimenticato un milione di cose, ma spero che i colleghi.
Grazie avvocato, grazie. Adesso chi vuole parlare? Lei? Sì, va bene, prego. Era alle 12:30, ma io arrivo quando posso. Comunque conferma che ci sia sul serio oggi, perché glielo spiega un po' bene. Bartolini, quando arriva il ragazzo poi gli dà queste cose.
Sali, difendo gli imputati Cugnaschi e Caffagnini, del quale volevo dare la presenza in aula. È arrivato adesso.
È presente?
L'imputato Caffagnini è presente in aula, ne volevo dare la presenza.
Sì,
dicevo, difendo l'imputata Cugnaschi e l'imputato Caffagnini,
sì.
Ma devo dire che ho la sensazione che il nostro sia un popolo strano. Che abbia sempre bisogno di eroi positivi e di eroi negativi. Io in questo processo difendo quella che anche nei giorni scorsi, io non ero presente, ma grazie alla tecnologia ho potuto sentire dal mio studio le parole sia del procuratore generale che della parte civile, e io ho l'onore, devo dire, comunque il compito di difendere l'eroina negativa di questo processo, tuo malgrado, che è la signora Cugnaschi, capo dei Black Bloc, passionaria, ne ho sentite tutti i colori in questi giorni. Poi però, se andiamo a vedere, proprio in quel periodo, stranamente il capo dei Black Bloc lavorava in una cooperativa sociale che aiutava gli anziani, e tuttora fa un mestiere, come dire, simile. perché sì, Black Bloc, passionaria, però io vi sfido, una sfida veramente, come dire, simpatica, a trovare un solo frame, un solo video, un solo filmato dove si vede la Kuniaski in contatto con un appartenente alle forze dell'ordine. Un solo video dove si vede la Kuniaski che colpisce con un fiore, con uno schiaffo, con un sasso, un appartenente alle forze dell'ordine, un poliziotto, uno di quei Robocop che c'erano ed erano della Guardia di Finanza. Perché questo poi ha una certa rilevanza, perché partendo dalla fine, perché poi mi riesce bene, perché è sempre meglio le cose dirle nel primo quarto d'ora, secondo me, non vuol dire l'attenzione più attenta. Ho sentito le richieste di pena del procuratore generale, ho sentito cosa ha parlato cosa ha detto la parte civile, soprattutto Carige. 16 anni. 16 anni, sì, convengo, è una pena equa per un omicidio, però. Io per scrupolo, siccome sono come Tommaso e non ci credo finché non ci metto il naso, avevo un ricordo, perché da quando frequento Genova, come dire, mi sono letto i giornali. Cosa ho fatto? Ho stampato su internet quello che ha preso Delfino, che voi sicuramente conoscete, ha fatto sì l'abbreviato, tutto quello che si vuole, ma Delfino è stato condannato a 16 anni per l'omicidio dell'ex fidanzato. Quindi adesso paragoni sono sempre un po' azzardati, però andate poi a spiegarlo alla casalinga di Voghera, ai vostri figli, che la Kuniaski dovrebbe prendere la stessa pena che ha preso Delfino. No, perché è questo quello che si sta cercando di far passare. La Kuniaski non tocca neanche con un dito nessun soggetto umano e dovrebbe prendere 16 anni. Delfino per 16 anni ne ha ammazzato uno. Ma qui, come dire, poi smetto, perché capisco che entro in un terreno a me favorevole. Ha fatto bene il procuratore generale, si è vantato giustamente del fatto che, come dire, procura, l'organo di cui fa parte, ha punito, ha cercato di punire anche coloro che erano a Bolzaneto, coloro che erano alla Diaz. Ma scusate un attimo, ma coloro che erano a Bolzaneto e coloro che erano alla Diaz, e sicuramente voi sapete di cosa sto parlando, quanto hanno preso? La stessa pena della Kuniaski, 16 anni? No? Hanno preso la metà, 8 anni? No? Hanno preso un quarto di quello che prende la Kuniaski. Quindi allora qui a Genova dovrebbe passare alla fine di tutti questi processi questo, come dire, questo insegnamento, come dire, che poi magari fra 15 anni ci troveremo sui libri di storia, per cui a Genova chi spacca le teste prende 3-4 anni e chi spacca le vetrine prende 16. Perché poi è questo, poi, come dire, alla fine voi quando fate la sentenza la dovete far capire non tanto al solone della Cassazione, la dovete far capire al popolo italiano, perché voi mettete una sentenza in nome per conto del popolo italiano. Quindi ditemi voi se sarà mai possibile che ci sia una sentenza dove quelli che erano i torturatori, chiamiamoli come vanno chiamati, che erano a Bolzaneto, prendono 3 anni e mezzo e la Kuniaski ne prende 16. Perché questo poi, come dire, è quello che si vuole cercare di fare, perché se si chiede 16 anni, come dire, è questo, e sicuramente questo non, una pena di quel tipo non risponde a criteri di ragionevolezza, mi sembra sin troppo evidente che non sia questo, perché poi dobbiamo cercare, e non è facile, ma io capisco che non sia facile, nel compito del procuratore generale, nel vostro, perché il processo è durato, a me sono sembrati 30 anni, probabilmente sono durati 3 anni, e abbiamo visto migliaia di ore di video, e quindi, come dire, siamo sul pezzo, se mi consentite il termine poco giuridico, mentre voi, come dire, dovete apprendere da ciò che è scritto, non è sempre facile. Ma andate a fare uno sforzo, quantomeno per la posizione Kuniaski, a vedere quali sono le condotte delle quali vi è la prova agli atti. Perché la signora Kuniaski, che leggendo il capo di imputazione sembra a metà fra Batman e Superwoman, perché sembra che, come dire, sia partita quel giorno lì caricata a molle e abbia, come dire, raffiato Genova. Poi andiamo a vedere però come dobbiamo fare, perché sennò il processo non è, come dire, una suggestione, non è questo il processo, è, come dire, la valutazione delle prove. Poi noi andiamo a vedere le prove le condotte ascritte alla signora Cugnaschi, e cosa vediamo? Che alle ore 11.45, armata di un bastone, si avvicina un gruppo di manifestanti che stazionavano nei pressi di un cantiere. Anche qui non fa nulla, e c'è il filmato, andatevelo a vedere, ma questo è assolutamente incontestabile. È lì, ferma, non fa nulla, però gli danno la devastazione saccheggio del cantiere e ne prendiamo atto. Alle ore 12.20 partecipa al danneggiamento dell'agenzia 7 del Credito Italiano di Corso Buenos Aires. Alle 12.45 al danneggiamento della banca Carige, e poi è vista in Amarassi, in quel fotogramma che sicuramente avrete visto. Quattro condotte, ripeto, come dire, di la prima neanche, perché è ferma in quel contesto, le altre di danneggiamenti. Allora scusatemi, ma voi l'avete visto il capo di imputazione? Sì, sicuramente, è una domanda retorica la mia. Allora, ma perché mai dovrebbe rispondere di ciò che è avvenuto al supermercato di Perdi? Cioè, se fosse un processo a parte di rapina, di furto o di danneggiamento, voi condannereste mai un soggetto del quale non c'è neanche la prova della presenza in quel contesto? Ma perché mai deve rispondere di ciò che è venuto di perdito? Io capisco, come dire, il ragionamento del tribunale, che ha fatto una sentenza pregevole, hanno avuto una rogna pazzesca, se ce la vogliamo dire tutta, e ne dobbiamo prendere merito. Io capisco un ragionamento che ha fatto il tribunale, dove dice sì, ma faceva parte del gruppo dei Black Bloc, questa figura, secondo me abbiamo bisogno in Italia, oltre ad errori negativi, anche, come dire, di classificare le persone. Il gruppo dei Black Bloc non è come il gruppo della maglia rosa, che si sa qual è quando c'è il Giro d'Italia, perché è quello dove c'è la maglia rosa. Il gruppo dei Black Bloc quel giorno lì era un gruppo, come dire, molto magmatico, andavano, venivano, e va bene, fa parte del gruppo dei Black Bloc. Risponde di tutto ciò che hanno fatto i Black Bloc quel giorno lì? Ma c'è in Italia un concorso morale telepatico? Cioè, per cui anche se io non sono presente, come dire, rafforzo l'altrui proposito criminoso, al di là della prova della mia presenza in quel contesto, perché questo è quello che avviene. Trovatemi un solo frame della Cugnaschi al Perdì. Trovatemelo. E allora sì, è lì. Almeno è lì. Io dico, è lì. Perché se lei faceva parte del gruppo dei Black Bloc, messo in un concesso, ma nel momento in cui avveniva quello che avveniva al supermercato di Perdì, lei era andata a prendere le sigarette, era andata a fare la pipì nel bar? Cioè, sicuramente non era lì. Deve rispondere perché 10 minuti prima faceva parte del suo gruppo? Ma c'è questo nel nostro ordinamento? Cos'è? Come la scrivete una sentenza di questo tipo? Non avete? Per la maggior parte, ma per la totalità, quasi totalità, a parte questi episodi che vi ho descritto, non avete la prova della partecipazione materiale della Cugnaschi ai fatti di danneggiamento. Ma non c'è la responsabilità di gruppo. C'è o non c'è l'articolo 27 della Costituzione, o l'hanno abolito l'altro giorno e io non me ne sono accorto? La responsabilità penale è personale. C'è il concorso sicuramente, c'è il concorso morale, sono io il primo a dirlo. Ma io non ho mai visto, come dire, applicare il concorso morale a un soggetto del quale non hai la prova della presenza nel momento in cui viene compiuta l'azione. Ma questo non c'è in assoluto, non esiste questa cosa qua, ma non esiste proprio. Non è che è troppo facile dire faceva parte del gruppo dei Black Bloc e quindi, come dire, siccome il processo è un po' complicato, risponde di tutto ciò che è avvenuto a Genova quel giorno. Ma scusate, ma se lei faceva parte all'inizio del gruppo dei Black Bloc, a un certo punto ha preso il treno alle ore 13, potrebbe anche essere, se ne è tornata a Milano, risponde dal treno degli avvenimenti che si sono verificati alle 17, perché non avete la prova dopo le 12.45 neanche che era a Genova. Questo manca, non c'è gli atti, non ve lo dice un testimone, non c'è un video, non c'è un film, non c'è un fotogramma. E allora rischiate di condannare una persona che magari era sul treno. Sì, è questo. Poi certo, se vale il criterio per cui, siccome faceva parte del gruppo dei Black Bloc, risponde di tutto, io ne prendo atto. E velocemente, il problema, come dire, della sussistenza l'esistenza del reato, ne hanno parlato tanti, io credo, cerco di non ripetere cose che so saranno riferite da altri, però scusatemi un attimo, però nonostante, come dire, io ho apprezzato, ma lo dico con assoluta sincerità, ho apprezzato lo sforzo, perché è stato lodevole lo sforzo dei giudici, perché il processo era molto immenso, credo che raramente si riferisca un processo di questo tipo, però un metodo di motivazione non può trovarci d'accordo, non può trovare d'accordo me, ma credo che non posso trovare d'accordo neanche voi, perché non è consentita una motivazione, come dire, omnia come quella che viene fatta in molti passaggi dai giudici, perché come dicevo prima non c'è una responsabilità di presenza nel nostro ordinamento, ma c'è l'articolo 27 della Costituzione, quindi quando motiva, ripeto, genericamente, per cui sembra che la motivazione valga per tutti gli imputati, quindi valga per chi viene visto mentre, come dire, assalta il blindato, e valga anche per chi non viene visto mentre assalta il blindato, non può esserci una motivazione di questo tipo, perché i criteri, come dire, di motivazione, i criteri di valutazione della prova sono gli stessi. E anche rispetto articolo 419, la motivazione deve essere particolarmente pregnante dal punto di vista giuridico, perché questo ve l'hanno già detto, lo saprete, lo sapete sicuramente, lo sapevate anche prima, è un reato, come dire, che aveva tutt'altra finalità, è un reato post bellico. Io quando mi sono andato a fare una ricerca sull'articolo 419, anzi l'ho fatta fare, stavo licenziando tutte le collaboratrici del mio studio perché non trovavano nulla, gli dice come non trovate nulla sul 419, poi ho capito perché non trovavano nulla. E allora la valutazione deve essere particolarmente pregnante, perché nel nostro codice sono previste altre due fattispecie, voi lo sapete meglio di me, che sono l'articolo 285 e l'articolo 635, che hanno ben tutelate modalità che sono simili a quelle che sono state che sono quelle proprie del 419. Qual è la difficoltà? E su questo, a questo punto, non intendo insistere molto, è che manca nella norma l'identificazione del contenuto della stessa. Dice viene punito colui che commette atti di devastazione. Sì, bene, ci siamo capiti, ma cosa sono questi atti di devastazione? Il criterio che è stato utilizzato dai giudici in primo grado, che è il criterio quantitativo, è un criterio che poco aiuta, ma non lo dico io, lo dice la dottrina, vuol dire è assolutamente costante sul punto, perché i plurimi reati, i plurimi sistematici atti di danneggiamento sono puniti dall'articolo 81 e 635 del codice penale. Come la sentenza che viene, anche qui bisogna sempre andare un attimo, perché uno legge le cose, poi però, ma lo farete sicuramente anche voi, la sentenza che viene riportata, una delle poche sentenze che ci sono sul 419, è quella famosa partita Avellino-Napoli, che viene richiamata anche dai giudici di primo grado. Però andate su internet, andate a vedere cos'è avvenuto quella volta lì. Sì, lì ci fu la devastazione sicuramente dello stadio, ma perché lì il dolo era quello, a differenza di quello di Genova. Lì un gruppo di tifosi del Napoli, spero che nessuno di voi sia un tifoso del Napoli, è sceso per la morte di un ragazzo, è sceso in campo e ha devastato lo stadio di Avellino. Ma lì, anche rispetto alle forze dell'ordine, lì prendevano i carabinieri e li gettavano negli spogliatoi. Andatevelo a vedere su YouTube o su Avellino-Napoli e vedrete che è una cosa ben diversa, perché lì erano atti compiuti all'interno di uno stadio, quindi ben localizzati, dove il dolo era sicuramente quello di devastare lo stadio, e questo è quello che hanno fatto. Una cosa ben diversa da ciò che è avvenuto a Genova, per fortuna, in questi giorni. E poi chiudo questi argomenti che possono anche un attimo tediare. Il problema del concorso è, io so benissimo cosa sia il 110, cosa sia il concorso morale, so benissimo che si applica, però non è consentito, ripeto, un argomento che però credo che sia assolutamente pregnante. Non è consentito cercare di inserire nel nostro ordinamento una responsabilità di presenza, perché se voi ci notate, se voi notate, nei processi, come dire, tra virgolette, di manifestazione, si tende, non si capisce perché, a attribuire una responsabilità alla presenza. Ma io capisco se il fatto avviene all'interno, non so, di un palazzetto, no? Cioè, si verificano fatti all'interno di un palazzetto, se io sono all'interno del palazzetto, è difficile che posso dire non ho visto ciò che si è verificato. Ma qua ci sono dei passaggi logici nella sentenza non da poco conto. È perché io un po' ho imparato a conoscere Genova, non è una città piccola, quindi poi ci torneremo, ma dire che uno che era in questo Torino deve sapere necessariamente ciò che viene a Marassi, uno che è in un palazzetto vede ciò che avviene all'interno del palazzetto, ma in una città, questo ragionamento mi sembra un po' forzato, mi sembra oltremodo forzato. È un ragionamento che viene fatto, che anche secondo me qui è frutto, come dire, di una valutazione soggettiva più che oggettiva, cioè il coordinamento del gruppo dei Black Bloc. Non mi è sembrato, anzi direi assolutamente di no, che ci fosse una preordinazione. Non ho agli atti, ma nessuno ha agli atti prove, come dire, di riunioni. I Black Bloc non erano, come dire, un'organizzazione che esisteva già prima, per cui è ipotizzabile che si siano riuniti nei giorni precedenti, abbiano pianificato ciò che è avvenuto. E lì a un certo punto la sensazione che ho avuto io vedendo i filmati, come dire, che regnasse un po' di confusione, per usare un termine, ma da entrambe le parti in un certo momento. Comunque, come dire, una gestione diversa dell'ordine pubblico, secondo me, non ha mai perso il controllo della situazione in quei giorni, ma basta vedere, come dire, non ha mai perso il controllo nella città, in alcune zone, probabilmente per alcuni brevi spazi, brevi periodi, sicuramente ha perso il controllo, ma non nella complessità. Quindi il concorso morale telepatico non esiste e quindi non è possibile attribuire alla Cugnaschi un apporto rafforzativo di condotte svolte da altre persone quando lei non era presente. Questo è il capo saldo, come dire, del principio giuridico del nostro ordinamento. Poi vorrà dire anche poco, probabilmente, in termini di pena, passando agli altri reati che sono contestati alla Cugnaschi. Ma perché deve rispondere di resistenza pubblico ufficiale contestateli al capo 18? Perché? Ma qual è la condotta che gli viene addebitata? Perché uno resiste a pubblico ufficiale, voi lo sapete meglio di me, quando si oppone a un atto posto in essere dal pubblico ufficiale medesimo, oppure compie violenza nei confronti del pubblico ufficiale quando viene visto mentre lancia qualcosa nei confronti di un pubblico ufficiale. Ma c'è agli atti questa cosa qua a carico della Cugnaschi? Cioè c'è, dovete scriverlo poi, perché non è che potete dire che risponde di resistenza pubblico ufficiale però per il primo caso in Italia non è mai avvenuto il contatto neanche, come dire, da lontano fa la Cugnaschi a un pubblico ufficiale. E cos'è? Non è la PlayStation, uno risponde di resistenza pubblico ufficiale, come dire, con il joystick, è un'altra cosa. Quindi voi, per dimostrare la responsabilità della Cugnaschi rispetto al capo 18, dovrete trovare un video, una testimonianza, va bene, no? Qualcuno che dica, io ho visto la signora Cugnaschi che è partita a testa bassa e ha cercato di colpirmi, ok? voi dovete dire, io ho visto la signora Pugnaschi che lanciava un qualcosa verso di me, oppure dovete trovare un filmato, un video, un disegno, no, ma non c'è neanche un disegno, dove dite la stessa cosa. E se no, che tipo di resistenza è? Io non ho mai visto in 20 anni di professione una resistenza pubblico ufficiale fatta senza la dimostrazione del contatto col pubblico ufficiale, neanche, come dire, di lontananza. Ma allora o vale il principio, però io non credo sinceramente, dire, anche se voi sicuramente sarete molto bravi a motivarlo, mi auguro di no, vale il principio, allora lo scrivete, allora bastano anche probabilmente 5 righe per cui potete scrivere la motivazione è questa, condanniamo la signora Pugnaschi per tutti, per tutto, perché siccome era presente a Genova e faceva parte quando, come e perché del gruppo dei Bird Block, risponde di tutto ciò che è avvenuto a Genova, però allora mettiamogli anche un po', non so, ciò che è avvenuto 3 giorni dopo, ciò che è avvenuto, non so, a questo punto il criterio di prova vale, non so, cioè temporalmente fino a quando, e allora va bene, io ne prenderò atto, allora scrivete 5 righe e va bene, poi andremo a vedere in cassazione. Ma se questo criterio, e io sono sicuro che voi non lo potrete scrivere, per cui non c'è la responsabilità di appartenenza a un gruppo, e allora per condannare la signora Pugnaschi per il caso 18 dovete scrivere che la signora Pugnaschi si è in qualche momento contrapposta in un qualche modo a un pubblico ufficiale, se no penso che dire una cosa assolutamente banale non la potrete condannare. Come anche, scusate un attimo, capi 19, 20 e 21 risponde del porto della detenzione di Molotov, che qui taglierò a lungo su questo punto, c'è un filmato, un video, qualcuno che dice che la signora Pugnaschi portava una Molotov, no, perché il porto della Molotov sì, c'è, poi e lo affronteremo il concorso nel porto della Molotov, però allora partiamo da un presupposto che dal punto di vista della condotta materiale la signora Pugnaschi non ha mai portato una Molotov. Mi si viene a dire però, sì, però risponde del concorso rispetto agli altri che la portavano. Sì, ma anche qua dire, si viene dimostrato la preordinazione, la conoscenza, la presenza. Qui c'è qualcuno che portava la moto, no? Non vale il criterio per cui, siccome a Genova quel giorno lì c'era qualcuno che aveva la moto, anche qui tutti quelli che erano lì rispondono del concorso della moto. Questo assolutamente non è possibile. Non c'è mai un freno, un po' filmato, una testimonianza che collega la Pugnaschi a un soggetto che sta di fianco lanciando una Molotov o che è in possesso di una Molotov. Il porto e la direzione di una Molotov è un reato che ha una condotta ben imprecisa anche dal punto di vista del concorso del reato. Anche qua non può valere il criterio per cui, siccome la Pugnaschi faceva parte di questo fantomatico gruppo dei Black Bloc, deve rispondere se avevano un carro armato. Il Black Bloc rispondeva del porto, della porta e della direzione del carro armato, ma perché? Okay. Sto avviandomi, mi direi, a concludere. Noi abbiamo richiesto nei nostri motivi precedentemente nella fase di discussione annuale 62 numero 1 CP, che vi potrà sembrare, come dire, una stranezza al limite dell'arroganza, sulla quale noi crediamo, credo di poter parlare anche a nome del collega Dai, in generale anche per la posizione di Caffanini, che crediamo profondamente. La motivazione sul punto non è quella, poi capisco che alla fine uno possa essere anche stanco, però non è quella che dire, la giurisprudenza costante sul punto sviluppa. Perché il fatto che le modalità di commissione del fatto impedirebbero la concessione delle richieste attenuanti non è una motivazione che ha pregio, una manifestazione qui a pregio, perché la gravità o meno del reato voi lo sapete meglio di me, quindi come dire sarò molto transante sul punto, divertendosi in tema di attenuanti, di motivi dell'azione non ha nessun pregio, voi sapete meglio di me che questo tipo di attenuante può essere concessa anche in caso di omicidi, anche dei più efferati, come dire, se il motivo è di impattare il valore morale sul fatto. Io credo, dire, senza spingermi in là, cercando sempre, dire, quando sono qua sono un avvocato, di non trascendere in considerazioni di natura politica, credo che comunque un dato è certo ed è anche oggettivo, la signora Cugnaschi più 100.000, insomma, un'idea di quante persone ci fossero, erano lì per protestare contro il G8, non erano lì per motivi personali, contestare quegli 8 soggetti che volevano decidere per tutto il mondo. Quindi secondo me è un motivo che rientra in quelli che la Cassazione in maniera assolutamente costante ritiene possono essere ritenuti sufficienti per richiedere questa attenuante. Poi ci sono i motivi sulla pena, io, come dire, questo ne ho già parlato prima. Non c'è, io l'ho detto anche in primo grado e ne sono prettamente convinto, non siamo come a scuola, che a un certo punto succedeva che il maestro si girava e tutti lanciavano i cancellini contro il maestro si girava e prendeva il primo che vedeva. Non è giustizia quella in cui una paga per tutti, perché questo quindi è il messaggio. Cioè se uno guarda la sentenza, immagina che era Cugnaschi, che questo è il capo di imputazione, vuol dire abbia fatto tutto quello che è avvenuto a Genova. Perché poi alla fine è questo, alla fine siccome per un motivo strano, che io mi sono sempre chiesto, nonostante fossero ore e ore di filmati, il processo a carico di 25, dire, una qualche domanda ci se la deve anche fare, mi viene da dire per fortuna solo a carico di 25, fortuna anche per voi, perché sennò il Tribunale di Genova sarebbe stato paralizzato, però non è che se ne vengono individuati solo 25, questi 25 devono pagare per tutti, non c'è questo qui, perché una valutazione di questo tipo assomiglia più a una vendetta che a giustizia, voi sicuramente qui lo farete sicuramente, fate giustizia, non fate vendetta, quindi va eliminato ed è faticoso, perché anch'io a volte quando ragiono, e poi fortunatamente conosco la signora Cugnaschi, viene da pensare ha preso 11 anni ma ha fatto tutto ciò che è avvenuto a Genova. Non è vero, perché la signora Cugnaschi, ripeto e vado a chiudere sul punto, ha le quattro condotte, comunque è quello di cui voi avete la prova. Non lo so se poi in realtà è andata via a Luna, col treno del Luna, oppure si è rifugiata in un bar, non lo so quello che ha fatto dopo, ma non è consentito, e chiudo veramente, attribuire fatti a Zena Cugnaschi del quale non c'è nessuna prova. E vado analizzare la posizione Caffanini, rispetto alla quale parlerà dopo anche l'avvocato Taddei. Se Caffanini meriterebbe 6 anni e 6 mesi, mi sembra di aver capito da quello che sia dall'appello del PM che dall'appello del PG. Caffanini, andate anche qua. Caffanini è stato assolto dal reato di devastazione e saccheggio, è stato assolto in primo grado da l'episodio del tenente Saccardi, è stato assolto in primo grado dall'episodio del blindato. Anche qua, 6 anni e 6 mesi. Poi anche qui bisogna fare lo stesso ragionamento che è stato fatto per la signora Cugnaschi. Cosa ha fatto Caffanini? Cioè quali sono le condotte delle quali abbiamo assoluta contezza? Caffanini ha tirato un sasso, messo un cassonetto ed è intervenuto per aiutare il tenente Saccardi. Questo non lo dico io, ma lo dice la sentenza di primo grado. tirato un sasso, ha messo un cassonetto, è intervenuto per aiutare il tenente Saccardi, e qui con un salto che è ancora più fantasmagorico che quello per la signora Cugnaschi, dovrebbe rispondere di devastatore saccheggio. Cioè, non è facile, cioè, io ho apprezzato, come dire, quando uno si mette in testa di fare imprese ardite è apprezzabile, però sia la motivazione del PM, la vedremo, sia la motivazione del procuratore generale sul punto è molto faticosa, siamo ai limiti, come dire, della fantascienza, perché anche qua vale il criterio per cui Caffanini, che pacificamente non faceva parte del famoso gruppo dei Bre Bloc, quindi non era il gruppo della Maglia Rosa, era rimasto staccato, anche perché era arrivato dopo, dovrebbe rispondere anche lui di tutto ciò che è avvenuto a Genova, anche lui. 6 anni e 6 mesi, già buona grazia, perché si sono probabilmente accorti entrambi che per un sasso, un cassonetto, non è male, come pena. Taddei parlerà sia dell'appello del PM, dell'appello del PG, su questo ha, come dire, anche scoperto una chicca carina che comunque vi indicherà lui sull'appello del PG, ve ne parlerà lui, ma come parlerà anche dell'articolo 4. Ma di cosa si dolgono? Perché poi da qui dobbiamo partire, perché la sentenza del tribunale sulla posizione Caffanini, ma anche sulla posizione, come dire, del gruppo delle tutte bianche, è una sentenza che risponde a dei criteri giuridici assolutamente condivisibili. Dicono nel ricorso i pubblici ministeri a pagina 24 che il tribunale avrebbe operato un'indebita parcellizzazione degli eventi, cioè non cogliendo, dice il pubblico ministero, come dire, una valutazione complessiva dei fatti. Ma se mi si consenta, l'accusa che viene fatta è giusto il tribunale di parcellizzare gli eventi, che peraltro, come dire, è un criterio giuridico, perché tu devi analizzare le condotte in relazione al luogo, in relazione al momento in cui vengono fatte, perché così, come dire, si fanno i processi. Loro, se la malattia di cui accusano il giudice di primo grado è la parcellizzazione, loro sicuramente portano avanti in tutto il ricorso una universalizzazione degli eventi che è assolutamente non condivisibile dal punto di vista ideologico, che è quella argomentazione del cosiddetto gruppo omogeneo che riprendono nel loro ricorso ripetutamente, pedantemente, i pubblici ministeri, che non ha nessun pregio, ripeto, in un contesto come era quello di Genova, che, ripeto, ha pregio rispetto alla conoscenza del soggetto, di ciò, delle condotte che esplicano anche gli altri, perché qui vertiamo pacificamente su Caffanini in un'ipotesi di concorso morale, ha un pregio se la localizzazione è limitata. Cioè se avvengono dei reati in aula, qui, è chiaro che tutti noi abbiamo contezza di ciò che avviene, se avvengono dietro io no, mi devo girare, però tutti noi abbiamo contezza. Ma se stanno avvenendo adesso dei reati a Brignole, come veniva quel giorno lì a Genova, ma perché mai io devo aver contezza e devo rispondere di fatti che avvengono in un altro luogo? Poi lo riprenderanno e brevemente lo analizzerò quando si parla del corteo delle tute bianche, perché ci vengono a dire i pubblici ministeri: il corteo delle tute bianche, quando è sceso dal corso Castaldi, doveva sapere che l'ordine pubblico a Genova era già in pericolo per fatti avvenuti in corso Torino. E perché? C'ho un obbligo, come dire, di conoscenza, perché questo è quello di cui si ragiona. Per cui, secondo questo criterio, che è il criterio universalistico, che però è in contrasto con i criteri che fondano il concorso morale, la responsabilità penale personale, il Corteo delle Tutte Bianche, che se ho imparato bene, scendeva da monte verso valle, se ho capito qualcosa, ponente levante non sono ancora riuscito a comprendere, però monte valle mi sembra di averlo capito, dicono i pubblici ministeri, doveva essere conoscente che in quel momento in un altro luogo magari avveniva il danneggiamento della banca Carige. Questo è. E io non farò dire perché ne parlavo fatto per lei, perché l'avrete sentito da altri, perché come dire che a posizioni più pregnanti ve ne parlerà. Però mi sembra ben difficile, io capisco, come dire, perché dal punto di vista politico-giudiziario l'applicazione dell'articolo 4 è stato un gesto che io ho molto apprezzato, tra virgolette anche di coraggio, perché voi sapete come me l'articolo 4 è un po' come il 419, gli esuetti, tanto che il ministro Calderoli aveva cercato di spazzarlo via quando aveva fatto quella famosa legge della semplificazione. Siccome aveva visto che era del 1944, l'aveva spazzato via, poi gli hanno ricordato che in realtà deve rimanere. Perché anche qua la fortuna di questo processo, che però non è una fortuna in fondo, è che tutto ciò che è avvenuto, soprattutto riguardo al corteo delle tutte bianche, è ripreso da migliaia di video. Però nonostante sia ripreso da migliaia di video, ho sentito dire in quest'aula, ma ho sentito anche scrivere, che nel corteo delle tutte bianche, prima della carica, c'erano dei gruppi di persone che si allontanavano dal corteo delle tutte bianche e devastavano Genova. Io ve l'ho visto più di una volta filmato. Da Corso Gastaldi, che mi sembra che ci scendono, c'è l'ospedale San Martino, a parte che lì sono avvenuti ben pochi danneggiamenti, soprattutto quando poi si scende verso la massicciata ferroviaria, mi sembra anche impossibile, cioè, c'erano rarissime vie. Quindi sostenere che in realtà venivano dei gruppi di black bloc che si erano staccati dal gruppo e erano diventati tutte bianche, spero che almeno si fossero cambiati i vestiti, avessero operato e utilizzato il gruppo delle portone tutte bianche per operare il danneggiamento, questo non è, guardate il filmato, è molto breve, non è assolutamente dimostrato e anzi non è assolutamente avvenuto. Dire anche qua, ma l'abbiamo fatto vedere in aula, come si può sostenere che la carica Mondelli, che è quella che pacificamente ha originato tutto ciò che è avvenuto, poi dopo la tragica morte di Carlo Giuliani, fosse legittima, anzi fosse giustificata dal fatto, mi sembra di aver capito e ho sicuramente letto, che il sottopasso di Brignole era occupato. Ma rendiamoci conto di ciò che è avvenuto. Raramente, io ho fatto una ricerca, ma io non ho mai visto una carica di un corteo autorizzato. Non dimentichiamo, dire che lo scrivono giustamente i giudici di primo grado, è il diritto di manifestare il proprio pensiero è garantito dalla Costituzione, ci mancherebbe altro. E voi ritenete che non fosse arbitrario? Andate a immaginare quanto è grave ciò che è avvenuto. Un corteo pacifico di 20.000 persone, autorizzato, concordato, eccetera, 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 viene caricato perché Mondelli sbaglia strada. Ma voi l'avete sentito, sentitelo. Lo sconcerto, se non mi ricordo chi sia, che dice, un'imprecazione che dice C, eccetera, eccetera. Cosa sta facendo? Sta caricando il corteo delle tutte bianche. E non è arbitrario questo gesto? pagina 28, perché in realtà è molto interessante anche l'appello del PM, perché però ha un difetto, cioè nel senso che argomenta perfettamente, poi però dal punto di vista del fatto è diverso, perché quando viene a dire la pagina 28 dice: e ha ragione, cioè non è sufficiente ai fini della configurabilità della scriminante la mera illegittimità dell'atto, essendo necessaria anche la sua arbitrarietà. Purché vi sia arbitrarietà, non sia comunque sufficiente la mera consapevolezza dell'illegittimità, essendo necessario qualcosa di più: motivi di astio, rancore o particolare malignità. Ma c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di sostenere oggi, dopo aver visto i filmati, che le forze dell'ordine quel giorno lì non avessero astio nei confronti dei manifestanti? No, ma c'è qualcuno che prende la parola e dice questa cosa qui oggi, qui? Ma qui non è che avevano astio. Io ho ascoltato, è un passaggio che, come dire, non ho sicuramente condiviso. Io ho ascoltato anche la registrazione di quello che ci è venuto a dire il procuratore generale in aula su come avrebbero dovuto avanzare i blindati lentamente, più o meno lentamente. Ma lì hanno fatto dei blindati omicidi. Altro che astio ancora. I blindati che a forte velocità, nonostante potessero andare in centro strada, cercano i manifestanti sui marciapiedi, rischiando di colpire i muri, e andatevi a vedere il filmato, quello è tentato omicidio qui, a Genova, a Milano, in Lapponia e anche forse negli Stati Uniti, forse. Quello è tentato omicidio, non è che stiamo discutendo di arbitrarietà, non stiamo discutendo di astio o di rancore, ma gli appartenenti alle forze dell'ordine che calciano i manifestanti a terra confondendo la faccia dei minorenni con il pallone, hanno astio o stanno facendo un reato e per questo sono stati condannati? Ma i manifestanti che spruzzano lo spray urticante, voi direte magari così imparano, in faccia agli avvocati, nonostante avessero la pettorina gialla, e che hanno fatto anche questo, o che addirittura prendono il tesserino e lo portano via dell'avvocato che cerca di intervenire, non il mio, l'hanno preso e gliel'hanno portato via. Cos'è questo? Ah, non è un atto arbitrario? Ma che sono reati? Ma che sono reati? Io non so perché non hanno indagato l'autista, questa è una vergogna. Diciamo le cose come vanno dette. Perché il blindato, lì non ci sono stati dei morti, perché c'è stato non so chi è il santo di Genova, anche intervenuto. Perché il blindato lanciato a folle velocità sui marciapiedi, con la gente che si appiattiva contro il muro, e quello è reato. Non c'era nessuna giustificazione per fare quell'intervento. E allora siamo ben oltre di quello che scrivono a pagina 28. Il pubblico ministero qui non è un atto arbitrario, sono stati commessi dei reati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, alcuni puniti perché il calciatore, sappiamo tutti chi è stato condannato. Io non so che fine abbia fatto il procedimento a carico di quell'altro gentiluomo che ha spruzzato lo spray urticante nel confronto del collega, non so che cosa sia successo, dove sia finito il tesserino dell'altro collega, ma sicuramente questi, ripeto, sono reati qui e sono reati da tutte le parti. Ma se non è un atto arbitrario questo, veramente chiudiamolo. Allora ha ragione Calderoli, cioè se qui non c'è l'articolo 4 e non c'è l'arbitrarietà nel comportamento delle forze dell'ordine a Genova in quei due giorni lì, io firmo con Calderoli, nonostante mi, come dire, mi differenzi in migliaia di robe, l'abolizione dell'articolo 4, perché è inutile, come dire, tenere. E scendendo velocemente, non vi tedio ancora più di un quarto d'ora, questo Caffanini, io, come dire, mi ero illuso, parlavo con il collega Taddei, dicevo: non impugneranno, ci vuole un bel coraggio a impugnare la polizia di Caffanini, ci vuole un coraggio intellettuale non da poco. Scrivo una pagina 56: Caffanini Stefano avrebbe dovuto essere anche condannato con riferimento al saccheggio del famoso blindato di cui saprete. Dice il tribunale, ma come dire, provo, non so, sono riusciti, ma fa un ragionamento, scrive: non vi sono elementi sufficienti a fondare l'ipotesi accusatoria in relazione al danneggiamento del blindato in panne e alla resistenza ai danni dell'equipaggio di questo, in quanto le immagini mostrano l'imputato nello slargo ma non a stretto contatto con il veicolo. Perché questo, credo che, anzi no, non credo, lo so, quindi l'avvocato Taddei vi farà vedere il frame, ma anche qui, cioè, Caffagnini era di 20 metri lontano dal blindato, non solo non si è mai avvicinato, ma a un certo punto, quando vede che la situazione è quella che è, si allontana. C'è un'immagine che voi sicuramente avreste visto, dove è addirittura voltato di spalle rispetto al blindato. E allora, ma anche qua non eravamo qui, per cui si può dire chi assalta il blindato è qui, Caffagnini è di fianco, magari ha un bastone, non so, ha un bazooka, quindi sicuramente rafforza il tuo proposito criminoso. Ma lì era un momento dove in quella piazza lì c'erano 300 persone, 400 persone, 500 persone. Caffagnini non aveva un lecca-lecca, un lecca-lecca non aveva. Quindi neanche si può dire, come dire, quelli che pacificamente hanno assaltato il blindato neanche si sono accorti che c'era il Caffagnini. Caffagnini è lì, come dire, allo sguardo, e poi lo vedrete, è più fra il meravigliato che non so, il basito, se mi consentite il termine. Però loro ne dovrebbe rispondere, perché questo è, come dire, anche qui è un capolavoro, perché siccome non è che potessero dire Caffagnini aveva saltato il blindato, perché il video, quell'immagine lì è ripresa dall'alto, dal basso, dal sopra, dal satellite, dal tombino, è ripresa mille volte, quindi sicuramente Caffagnini non c'entra nulla come condotta materiale con il blindato. Siccome non ha neanche un lecca-lecca, il concorso morale qui è un po' difficile dimostrarlo. Cosa scrivono a pagina 57? L'assalto al blindato è il gravissimo epilogo delle stesse condotte di danneggiamento e di resistenza.
In fondo, se potete stare zitti sarebbe meglio.
Dicono che è il gravissimo epilogo delle stesse condotte di danneggiamento e di resistenza, peraltro scriminate, che il tribunale ha riconosciuto essere state commesse dall'imputato. Quindi dicono, non ne risponde quale condotta materiale, non ne risponde quale concorso morale, ne risponde perché, però non lo scrivono, perché siccome ha commesso un danneggiamento e una resistenza prima, deve rispondere dell'epilogo. Ma qui c'è un salto logico proprio pazzesco, perché se voi avrete visto i filmati vedrete come il danneggiamento in realtà è l'apposizionamento di un cassonetto scriminato, peraltro, rispetto al quale non c'è stata neanche condanna. Ben difficilmente può essere l'epilogo dell'assalto al blindato, perché è avvenuto in un momento, minuti prima dell'assalto al blindato, dove Caffagnini neanche lo vedeva il blindato, perché doveva ancora curvare e dopo il blindato non c'era neanche. Quindi, come dire, il posizionamento del cassonetto 5 minuti prima in un luogo diverso sarebbe la dimostrazione della responsabilità penale del Caffagnini per l'assalto blindato, perché quello ne sarebbe stato l'epilogo di quella prima condotta. Io ho mai sentito un ragionamento più, come dire, più astruso. Anche qua, cioè, se io faccio un danneggiamento qui, poi opposiziono un cassonetto qui e poi c'è qualcuno che grazie al mio cassonetto lì assalta il blindato, ci sta, no? Poi che sia preordinato dovrà essere dimostrato, ma ci sta. Ma se io posiziono un cassonetto qua Dopo 5 minuti qualcuno è stato umbridato in via 20 settembre. Sarà forse l'epilogo, ma poi non riesco a capire, bisognerebbe spiegarlo, ma non sono riuscito a spiegarlo perché non è l'epilogo. Ma quando io neanche so che c'era blindato là, perché blindato là, vuol dire, purtroppo l'assalto è venuto perché è rimasto in panne. L'epilogo di cosa era? Perché se il blindato non rimaneva in panne, l'assalto blindato non c'era. Quindi quando, come dire, Caffarini posiziona per difesa il cassonetto, se non si ferma il blindato non c'è neanche l'assalto blindato. Non è che assaltavano una cosa che c'era, non è che hanno assaltato la caserma, quindi la caserma c'era, poi era chiaro che probabilmente era l'epilogo, era stata la caserma. L'epilogo è un blindato che se non si fosse fermato non è... non sarebbe verificato. Che poi dicano loro sempre qua che non era, che l'imputato, anche qui con molta arguzia, si fosse significativamente portato nei pressi del veicolo, ma nei pressi, come dire, è un nei pressi, cos'è il presso? Non so che unità di misura è. Io sono nei pressi dell'avvocato Tartarini. Sono nei pressi anche di qualcuno che l'ha in fondo? No, non lo so. Lì, nei pressi, allora, se il presso è quello del pubblico ministero, io quando ero in studio, ieri pomeriggio ero nei pressi di Genova, più o meno, forse sì. Ma nei pressi, vedete nel filmato, vedrete che in realtà Caffanini non si è mai avvicinato a meno di una decina di metri dal blindato. Se poi, come dire, vogliamo condannarlo per il blindato, prendiamo atto, ma... ma il capolavoro, come dire, pubblici ministeri, tra l'altro io stimo, sono persone che hanno imparato anche a conoscere, insomma 3 anni di frequentazione, però la richiesta di penale responsabilità per Saccardi è fantastica. Io veramente, no, quando me l'ha detto l'avvocato Taddei non ci credevo, no, ho dovuto aspettare che di leggerlo, perché non potevo pensare neanche lontanamente che avessero potuto pensare che le motivazioni del pubblico ministero, del tribunale, non fossero precise. Ve le leggo perché sono, e poi mi avvio alla conclusione, perché sono, come dire, meglio delle mie parole. Quanto all'episodio del tenente Saccardi, deve riconoscersi come le immagini non appaiono da sole sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato. Sono stati anche qui, poi ve le farà vedere l'avvocato Taddei, moderati, perché in realtà dimostrano la non penale responsabilità. Le immagini mostrano Caffanini avvicinarsi di corsa al gruppo di persone che aggredisce l'ufficiale anche con un bastone. L'imputato non è la persona con il bastone, si trova dietro gli aggressori, protende il braccio verso Saccardi ma non lo raggiunge e sembra invece afferrare la pettorina di uno degli assalitori. Caffanini ha la bocca aperta come se stesse urlando, come se urlasse qualcosa. Le due foto, aggressione al carabiniere 1 e 2, mostrano Saccardi ormai privato del casco e malmenato. La prima si vede l'intervento di Cucco Marino con il braccio alzato, eccetera eccetera. La seconda si vede Caffanini con il braccio teso verso l'ufficiale, ma non è chiaro se sia per colpirlo o per aiutarlo. Questo potrebbe bastarlo. Filmato reperto consente di udire tra le diverse grida la parola basta o bastardo, e ciò sembra riscontrare la tesi della difesa circa l'intervento di qualcuno che faccia cessare l'aggressione ai danni dei Saccardi, eccetera eccetera eccetera. Allora, l'elemento, come dire, decisivo di tutto questo, che forse non è stato evidenziato bene dai giudici di primo grado e è stato chiaramente ignorato dai pubblici ministeri, è che questa versione Caffanini, cioè di essere intervenuto per evitare che qualcuno facesse male a Saccardi, la fa subito. Andatelo a vedere, l'avete sicuramente l'interrogatorio di Caffanini quando viene arrestato, la fa a bocce ferme, come si dice dalla mia parte, la fa senza aver visto il filmato. Caffanini dice subito: io non ho toccato Saccardi, sono intervenuto esclusivamente per cercare di evitare che si facesse male. Lo dice prima di aver visto il filmato, senza sapere che c'era il filmato, senza sapere che c'era quel basta che lui aveva detto avere detto, che si sentiva, seppur con molta fatica, dal filmato. Prende posizione in maniera chiara subito su questo. Ma siccome si vede giustamente dal filmato, siccome correttamente ci vengono a dire i giudici di primo grado, non si vede, secondo noi si vede il contrario, poi dopo lo vedrete, ma non si vede che Caffanini tocca Saccardi, e voi dovrete dimostrare la penale responsabilità del Caffanini al di là di ogni ragionevole dubbio, come fate a condannare per lesioni una persona nella quale c'è la prova o comunque la non prova che abbia toccato la parte lesa? Come è possibile? Cosa scriverete? E voi dovete fare una sentenza che dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio, e noi qua abbiamo la prova che in realtà quello che Caffanini ci ha detto immediatamente era vero. E vado a concludere. Vabbè, ho già detto, come dire, prima Lucis in fondo a pagina 64, pubblici ministeri ritengono che Caffanini debba essere condannato anche per la devastazione di San Pincio. Leggetevi le motivazioni che poi sono riprese quando parlano prima dell'articolo 4. Caffanini non c'è in nessuno degli episodi di danneggiamento praticamente, cioè non è presente alla Calge, non è presente a Marassi, non è presente nella prima parte della mattinata, non è presente perché poi lui ha detto è arrivato anche dopo. Io credo, come dire, che o voi, ma io sono convinto che non lo farete, scrivete una sentenza di fantascienza, però, se neanche l'avesse scritta Asimov, per cui condannate per devastazione e saccheggio una persona della quale non c'è neanche la prova che abbia commesso un danneggiamento, però allora è una sentenza che, come dire, oltre che essere coraggiosa, va contro tutti i principi costituzionali di valutazione della prova. Oppure uno che lancia un sasso e che mette un cassonetto, per di più scriminato, ce lo sono voluto dire molto correttamente i giudici del tribunale, non può essere condannato per devastazione e saccheggio in nessuna parte del mondo, credo. Quindi le argomentazioni sul punto fatte dalla procura sono non solo inconferenti, sono immotivate, sono contro tutti i principi non solo costituzionali ma di valutazione della prova. Vi ringrazio dell'attenzione, chiaramente poi concluderà l'avvocato Taddei. Le mie richieste sono evidentemente quello di accoglimento dei motivi sia per la signora Cunaschi sia per il signor Caffanini, di cui parlerà l'avvocato Taddei, che vengano respinti sia gli appelli del pubblico ministero sia gli appelli della procura generale. Vi ringrazio.
Grazie. Avvocato Taddei, lei quanto pensa di parlare? Senta, per il 16 l'avvocato Bogliolo ha detto che non può. E qui ci sarebbe solo il formulario. Un po' poco. E d'avanzo per esempio. Oggi da chi sono rappresentati?
Oggi sono rappresentati da me.
Allora l'avvocato glielo dica, il 16 non, no, c'è, io, non c'è santo che tenga. Cioè io allora gli nomino uno d'ufficio e perché non posso. Il 16 sicuro. Perché degli innocenti invece quello che abbiamo rinviato. Innocenti è salciato, vero? Ecco, invece d'avanzo no. Quindi mancherebbe solamente questi due, a me risulta, no? Anche per cui non si è stato detto nulla. Quindi l'avvocato Bogliolo poteva venire anche stamattina, ma no, non si è fatto vivo, ha detto che sarebbe passato. Non si è vero.
L'avvocato Bogliolo in realtà, io gli avevo fatto presente che siccome era, c'erano due o tre colleghi, poteva essere piuttosto lungo, e lui mi ha detto vengo a tarda mattinata, sarebbe...
E tarda mattinata cosa vuol dire due? I fuori fanno un chiasso di nuovo da... senta, ha detto, ha chiesto su per l'appuntamento? Sì. Cosa ha detto? Ecco, allora se per cortesia può dire che io tarderò un pochino. Può dirglielo? Può andare su a dirglielo? Va bene.
Ecco, okay. Per quanto riguarda aspettiamo il... su per dovere professionale.
Allora, per d'avanzo per... bisogna che venga.
Per quanto riguarda la capo Bonamassa, sotto la collega Montiello, io mi ha chiamato dicendo di avere...
Vabbè, devono venire a 16,
perché
non so
per il 13 di luglio. Io dovere professionale.
No, no, il 13 di luglio abbiamo già altri, eh?
So già appunto la risposta, però devo farlo presente per dovere professionale.
Il 16.
Si sente?
Sì.
Io sento, non so se sentono per posso, la registrazione, ma io sento.
Sei d'accordo.
Prego, prego.
Sì, io devo, sarò breve, breve del previsto appunto perché mi hanno già preceduto i due colleghi che hanno parlato prima di me, sono stati piuttosto esaurienti, farò alcune precisazioni, alcuni, toccherò alcuni punti di motivi d'appello del pubblico ministero, poi andrò sulla posizione specifica dell'imputato che assisto col codifensore Don Padovanzale, che è Caffagnini Stefano, oggi presente. I motivi d'appello della Procura della Repubblica sono, come ha già detto anche il collega Tambuscio prima, per lo più incentrati sulla erroneità della concessione della scriminante ex articolo 4 del decreto legislativo del luogo potenziale 288, non 228 come viene scritto nei motivi del pubblico ministero del 1944. Io ricordo che addirittura già in fase di discussione, perché questo processo ho avuto l'onore e il pregio di seguirlo fin dalle primissime udienze, la discussione del pubblico ministero all'esito dell'istruttoria dibattimentale era già tutta incentrata, già in fase di conclusione, quindi in fase di discussione finale, con una udienza quasi intera, forse addirittura due udienze dedicate interamente all'analisi dei limiti di applicabilità dell'articolo 4 della scriminante delle elezioni legittimate e arbitrarie. Ma questo lo abbiamo visto anche in questa sede, cioè quindi già le parole del procuratore generale sono state per lo più incentrate e i motivi di impugnazione del procuratore generale sono pressoché interamente dedicati a questo argomento. La sentenza è veramente esaustiva, le immagini sono chiarissime, anche laddove si volesse interpretare in modo restrittivo, così come è sono state le massime, quella che ha citato poc'anzi il collega, di giurisprudenza che sono state sono state citate dalla pubblica accusa nel corso del procedimento, sono l'orientamento diciamo più restrittivo che già viene preso in esame dal tribunale per invece abbracciare un altro orientamento che è l'orientamento appunto oggettivistico, come spiega bene la sentenza, ossia quella che non richiede che vi sia la prova della arbitrarietà e della consapevolezza nel pubblico ufficiale dell'arbitrarietà, perché sarebbe una prova diabolica, sarebbe una norma incostituzionale pretendere che la gente, che colui che reagisce all'atto arbitrario, debba anche dimostrare che il pubblico ufficiale agisce in modo illegittimo, in modo arbitrario nei fatti, ma addirittura è consapevole di tale arbitrarietà. Su questo c'è una sentenza della Corte Costituzionale che direi che era materia di oltraggio, la sentenza 140 del 98, che la Corte ben conosce, che spiega molto bene come questo orientamento vada superato. Poi ci sono anche addirittura espressamente cita il contrario orientamento della Corte di legittimità dicendo già nel 98 che va disatteso questo orientamento, tanto è vero che successivamente a questa sentenza c'è la sentenza della Cassazione sezione sesta 4 giugno 98 numero 6564 ricorrente Vitti, che dice molto, molto chiaro che la norma dell'articolo 4 non autorizza l'interpretazione restrittiva secondo la quale l'arbitrarietà verrebbe identificata con l'illegittimità del fine, quindi anche con una sorta di dolo specifico del pubblico ufficiale che agisce contro i doveri d'ufficio, negando qualsiasi rilevanza ai mezzi adottati, escludendone quindi una loro autonoma illegittimità. Ben potendo l'arbitrarietà consistere proprio nel loro uso, come quando
una finalità legittima, addirittura quando una finalità legittima, in questo caso, in questo processo, sicuramente per quelle le fasi che sono state ritenute discriminate dal tribunale non c'è, chiusa parentesi, venga perseguita attraverso comportamenti inutili ed eccessivi tali da comprimere ingiustificatamente i diritti fondamentali della persona. E questo era un caso di pubblici ufficiali che avevano proceduto all'identificazione dell'imputato senza che il suo comportamento avesse dato luogo ad alcune ragioni di sospetto. Poi lui aveva, insomma, la fattispecie la Corte la conosce bene ed era stata ritenuta applicabile proprio in virtù della sentenza della Corte Costituzionale. Ma ce ne sono poi anche di precedenti, quindi di sezioni singole, ne cito una per tutte, sezione sesta del 96-7568. Quindi già il Tribunale nella sentenza analizza questa giurisprudenza che viene riproposta nuovamente in questa sede, che è una giurisprudenza superata. E comunque, anche se si volesse aderire, come riconoscono gli stessi pubblici ministeri nei motivi d'appello, nelle 25 pagine dedicate a questo argomento, dei motivi di impugnazione, l'orientamento soggettivistico, cioè quello più restrittivo, in questo processo direi che vi è prova ampia e oltremodo documentata che vi è una piena consapevolezza dell'azione illegittima dei pubblici ufficiali. Abbiamo visto le immagini, il Tribunale dà gli atti e la Corte, scusa, le ha agli atti del proprio fascicolo del dibattimento, ci sono tantissime testimonianze sul punto, ma qui ci sono le immagini che, diciamo, che dirimono ogni questione. Un altro punto che viene ribadito anche in questa sede, sia dai pubblici ministeri in ogni motivo, ma anche dal signor procuratore generale in discussione, è quello dei confini della riferibilità soggettiva, questa volta l'indicazione dei soggetti che entrano in gioco per l'applicabilità della scriminante, ritenendo, si duole la pubblica accusa, che il Tribunale abbia esteso a tutti i partecipanti al corteo delle tute bianche la scriminante, almeno nella fase temporale indicata in sentenza, 14.50, 15.30 circa del 20 luglio 2001, in quella via Tolemaide e zone limitrofe, ma che non vi sarebbe prova, ad avviso del procuratore generale, che i soggetti che sono stati vittima di comportamenti arbitrari siano poi gli stessi o gli stessi imputati, addirittura soggetti che abbiano percepito tali comportamenti e che in quel contesto abbiano posto in essere la reazione. Il collega Tambuscio prima mi ha fatto vedere le immagini degli eventi precedenti che, come correttamente riconosciuto in sentenza, e qui ripeto una cosa già detta, ha riconosciuto quello che era l'atteggiamento di fondo di quel contingente di carabinieri. Quando si vuole fare il processo alle forze di polizia, si vuole parlare di quel singolo contingente di carabinieri che ha operato in quella zona. Mi riferisco al pestaggio dei due giornalisti, ma anche in relazione dei due giornalisti, quindi della parte ponente di via Tolemaide, ma anche volendoci riferire alle condotte poste in essere nei confronti proprio della testuggine del corteo e poi in occasione della carica, che i pubblici ministeri tendono a limitare nello spazio di non più di un minuto. C'è una consulenza tecnica agli atti della difesa a Fiandra, che è poi stata fatta propria da tutti i difensori, non contestata, recepita interamente in modo non acritico ma assolutamente motivato da parte del tribunale di primo grado, che dice che la carica non è durata un minuto, non c'è stato un solo lancio di lacrimogeni all'altezza d'uomo, li abbiamo visti prima, non ci sono stati comportamenti singoli di singoli appartenenti. In ogni caso sappiamo benissimo che in caso di commissione di reati, perché questa è l'ipotesi, non sono di atti arbitrari, il pubblico ufficiale ne risponde se li ha percepiti ai sensi del capoverso del 40 secondo comma del codice penale. Il capoverso articolo 40 del codice penale, tutta una materia su cui la procura non ha fatto alcuna indagine, dico per inciso, perché se è vero che la procura della Repubblica doveva indagare per i fatti di violenza perpetrati nelle strade di Genova, e se è vero che poi arriveremo proprio telegraficamente all'argomento che sostiene l'accusa di devastazione e saccheggio, allora dovremmo dire che tutti i comportamenti, ma non solo dei manifestanti, di tutti, dovrebbero essere oggetto di valutazione e quindi dovrebbero essere oggetto di approfondimento. Almeno un fascicolo contro ignoti avrebbe dovuto essere aperto in relazione a episodi che criminosi che già gli stessi pubblici ministeri riconoscono nei motivi di impugnazione, perché in primo grado l'istruttoria ha fatto evidenziare moltissimi di questi episodi. Qui vengono riconosciuti nei motivi d'appello questi episodi, però vengono parcellizzati, dopodiché vengono riferiti ai singoli appartenenti al contingente. Si dice che non vi è prova che quel singolo appartenente al contingente che ha commesso l'atto arbitrario, perché non vi è contestazione quando ci sono delle immagini che mostrano un carabiniere che spara la lacrimogena all'altezza d'uomo, o che percuote un manifestante inerme, o che lo utilizza uno strumento non in dotazione, come quelli che abbiamo visto prima. Poi però questa parcellizzazione io non l'ho ritrovata, questa riconducibilità soggettiva, non l'ho ritrovata poi nell'accusa di devastazione e saccheggio che nuovamente si vuole vedere affermata dalla Corte nei motivi di impugnazione in relazione invece alle condotte dei manifestanti. Quindi ci sono due pesi e due misure. Nel momento in cui si vuole affermare l'applicabilità dell'articolo 4, si vuole contestare l'applicabilità dell'articolo 4, si dice che non vi è prova della riferibilità soggettiva al singolo pubblico ufficiale o al singolo manifestante, addirittura dicendo non vi è prova che sia stato percepito quel comportamento illegittimo dal singolo manifestante che poi si assume aver reagito in modo ad una azione arbitraria, quindi in modo scriminato. Questo modo di pensare, di affrontare l'elemento soggettivo, poi però non ho visto riprodursi per quanto riguarda invece le accuse che vengono mosse agli odierni imputati. Quindi la parcellizzazione che viene lamentata nei motivi d'appello, sono gli stessi pubblici ministeri i primi ad applicarla quando si tratta di analizzare i confini oltremodo ristretti dell'articolo 4. E comunque in ogni caso abbiamo visto che si tratta di comportamenti che costituiscono reato, quindi allora a quel punto poi si potevano anche prendere in esame altre cause di giustificazione che sono state anche evidenziate già in discussione di primo grado, la legittima difesa, lo stato di necessità. Qua il ragionamento è: siccome le tute bianche ormai la situazione generale era di ordine pubblico da ristabilire, allora a quel punto dovevano tornarsene tutti a casa, il diritto alla manifestazione andava cancellato e comunque non vi è prova che chi era lì aveva percepito. Siamo in via Tolemaide, in una via molto stretta, i comportamenti erano sotto gli occhi di tutti, non solo i comportamenti di danneggiamento di cose, addirittura non solo di fermi operati in modo energico come sostiene il procuratore generale, addirittura danneggiamenti di beni privati, in questo caso perché si parla dell'ambulanza che abbiamo visto colpire quei manganelli. Allora qui non c'è devastazione e saccheggio? Se il danneggiamento è tutte le volte che io commetto un danneggiamento in situazioni di ordine pubblico, di ordine pubblico in crisi, commetto un danneggiamento, allora anche quello è devastazione e saccheggio, mi viene da dire. Questo ragionamento vedremo, ma lo diciamo già nei motivi d'appello, non è ovviamente non è corretto un'associazione così automatica dell'ordine pubblico col danneggiamento, perché va riferita poi alla consapevolezza del soggetto e bisogna ricostruire anche l'elemento soggettivo. Comunque in ogni caso questi comportamenti che si assumono scriminati in una sentenza che ha avuto a disposizione gli atti per più di 3 anni, in cui i giudici hanno avuto modo di analizzare frame per frame, addirittura quelli che non sono, fermo immagine per fermo immagine delle fotografie che sono nei libri personali, ma anche addirittura quelle che non sono state isolate dai libri personali, che i giudici stessi hanno analizzato in camera di consiglio guardandosi ripetutamente i filmati in modo rallentato. Quindi l'analisi dei primi giudici su che ha portato alla conclusione dell'arbitrarietà di questi comportamenti è estremamente approfondita e scrupolosa. Io su questo argomento però vorrei chiudere ritenendo, appunto, andando ad affrontare uno dei punti che contestiamo invece nei motivi d'appello nostri, quelli dedotti per l'imputato Caffagnini, nel senso che l'imputato Caffagnini all'imputato Caffagnini viene riconosciuta correttamente la scriminante ex articolo 4 del decreto legislativo 288 del 44, e poi però lo si condanna per resistenza in relazione non si sa bene a quali comportamenti, perché noi abbiamo agli atti la prova, quindi senza voler entrare nel merito delle valutazioni del tribunale, perché non riguardano la posizione di Caffagnini, però sulla limitazione temporale dell'applicabilità di questa scriminante, cioè perché doveva arrivare fino alle 15.30 o 31 e non alle 15.35, questo il tribunale lo spiega, a mio avviso ci sono delle lacune su questo ragionamento, ma non voglio entrare in questa palude argomentativa. All'imputato Caffagnini vengono contestate condotte che si fermano esattamente all'episodio del blindato, da cui viene assolto per non aver commesso il fatto, per le immagini che poi andremo a vedere rapidissimamente senza voler tediare la corte. La condotta di Caffagnini, contestata e provata e ritenuta scriminata, viene si sviluppa nell'arco di soli 9 minuti, ossia la prima immagine di Caffagnini delle 15.22 in via Casaregis, dove si vede lo stesso che forma barricate e lì stavano avvenendo le cariche con i blindati dei carabinieri, che non sono una singola carica, ma come ricostruisce correttamente la consulenza tecnica sono 5 cariche ripetute, alcune in modo quasi per attentare la vita del singolo dei vari manifestanti, non solo per mettere in sicurezza, come si afferma nei motivi della pubblica accusa. E l'ultima immagine delle 15.30-15.31, ovvero Caffagnini viene ripreso dopo questa controffensiva, tra virgolette, dei manifestanti che riconquistano lo spazio autorizzato del corteo e che il tribunale riconosce essere una condotta ritenuta non costituente reato in quanto scriminata. Ritiene il tribunale che dal momento del blindato in poi non si applichi più la scriminante. Ora mi chiedo come mai invece Caffagnini sia stato condannato per resistenza, forse per un errore, un travisamento dei fatti, mi viene da dire, e diciamo nei motivi d'appello, perché poi ci si accorge che in sentenza si dice che la condotta di ablebitabile a Caffagnini non ritenuta non scriminata sia stata in realtà posta in essere nei confronti di altre forze di polizia, addirittura si dice in sentenza. La pagina non la sto a indicare perché è indicata nei motivi d'appello, molto dettagliati, quindi quelli mi riporto. In realtà non vi è alcuna ulteriore episodio dopo quello del blindato, episodio da cui è stato assolto il Caffagnini, perché da quel momento in poi, ma ce lo dice l'ispettore Zampese nel dibattimento, questa è l'ultima immagine di Caffagnini, quindi dal momento del blindato escluso a questo punto, perché Caffagnini viene assolto, non ci sono più comportamenti ascrivibili al Caffagnini. Allora non capisco veramente come abbia potuto il tribunale ritenere la sussistenza da un lato della scriminante ex articolo 4 e poi contemporaneamente in relazione alle medesime condotte scriminate ritenere la sussistenza della resistenza, invece la punibilità della resistenza non si capisce veramente nei confronti di chi. La stessa posizione è la posizione analoga a quella di altri imputati, mi pare di ricordare, ma mi voglio concentrare su quella di Caffagnini. Quindi vi è probabilmente questo errore, cioè si è ritenuto che lui abbia fatto resistenza nei confronti di altri appartenenti alle forze di polizia, invece sono gli stessi carabinieri del battaglione Lombardia quelli che avevano caricato su via Tolemaide e non altri, quindi vi è palesemente un travisamento dei fatti. Quindi in ordine a questo punto direi che ove la Corte, come io auspico e come chiedo, confermi la sentenza sul punto del riconoscimento dell'applicabilità scriminante ex articolo 4, dovrà mandare assolto Caffagnini su dal delitto di resistenza, l'unico che viene contestato. Veniamo all'episodio appunto del blindato, per andare direttamente alla posizione soggettiva da me rappresentata. Il tribunale ha valutato in modo molto attento, in modo di vedere, le prove che erano agli atti, ossia quello che si assumeva essere la partecipazione di Cafagnini nel capo di imputazione numero 56, mi pare di ricordarmi, quello dell'episodio, e anche 55, perché viene addebito 55 numero 3, che è l'episodio della devastazione e saccheggio contestata e non sussistente, correttamente il tribunale ritiene, e poi anche l'episodio della resistenza 57, pardon, mi correggo, del Britannico nei confronti del mandato CC 433 di Cilia, con ricorso Torino che poi verrà saltato. Vorrei mostrare molto telegraficamente il reperto 192.14, solo in rapida sequenza i frame che sono stati estratti da questo reperto, da 1 al 14. Vedete che ho messo per comodità della corte quelli con la freccia dove si indica la posizione del Cafagnini. Questa è la fase in cui il blindato, siamo al fotogramma numero 2, non è neanche ancora stato assaltato, sono le fasi assolutamente prodromiche a quello che sta, forse addirittura non è nemmeno, vedendo dal video si potrà vedere, non si è nemmeno ancora fermato il blindato che sarà assaltato. La posizione di Cafagnini è in via Tolemaide all'angolo. Cafagnini ovviamente avanza, si dice fa parte di un gruppo omogeneo, non poteva scomparire Cafagnini in quella fase, era facente parte del corteo. Ma se andiamo rapidamente a vedere le immagini che sono state portate, offerte al tribunale come prova d'accusa di Cafagnini, si vedrà che queste sono le ultime di tutto, poi il G8 di tutta la gente, si vedrà che Cafagnini si allontana e se ne va. Questa è la prova di concorso di Cafagnini sull'assalto al blindato, duplicemente contestato sotto il profilo della resistenza capo 57 e della devastazione del saccheggio capo 55 numero 3. Perché è stato assolto Cafagnini in programma? Perché va confermata la sentenza sul punto? E perché vanno rigettati i motivi d'appello del pubblico ministero specifici sulla posizione di Cafagnini? Perché non c'è la prova contraria della partecipazione del concorso. Si vede un soggetto che non solo non partecipa, non solo è ad una ragguardevole distanza, ma addirittura si dirige in direzione opposta. Ci sono, questo è indicativo, perché ci sono tanti reperti che ritraggono quelle fasi. Questo è l'unico dove è riconoscibile Cafagnini, ma si vede che fa un qualcosa di diverso e di contrario a quello che è un concorso nel reato, ammesso e non concesso che questo, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, quella del blindato. Altro argomento in queste fasi che viene dedotto nei motivi d'appello, qua si può chiudere questa visione del reperto 192.14, abbiamo detto, altro ragionamento, ma è stato già analizzato dal collega Tambuscio quando ha parlato prima della prova del danneggiamento. Cafagnini viene condannato anche per il danneggiamento aggravato, quindi correttamente riqualificato il fatto materiale, poi bisogna vedere sull'elemento soggettivo, il fatto materiale del danneggiamento aggravato, non come devastazione e saccheggio, perché non c'è un danneggiamento vasto e profondo e comunque in ogni caso non c'è il dolo di danneggiamento, di devastazione, che potrà anche essere un dolo generico, quello dolo di devastazione, ma deve essere comunque un dolo volto alla distruzione della cosa e non ad esempio al posizionamento di un cassonetto in mezzo alla strada per resistere, perché potrebbe essere uno strumento al limite per una resistenza, ma non potrà mai essere una devastazione e saccheggio questa. In ogni caso, anche a voler assumere la giurisprudenza più larga, più indeterminata su una norma, tra l'altro il 419, su cui vi sono state anche delle censure di costituzionalità per una norma in penale in bianco che è stata ripescata negli anni 2000, di cui ci si era dimenticati, e non è mai stata applicata appunto per una norma assolutamente indeterminata. I danneggiamenti contestati a Cafagnini sono quelli dell'arredo urbano, quindi ci riferiamo alle fasi precedenti, e per cui è stato condannato, benché la qualificazione giuridica sia mutata, in relazione alle fasi, le uniche, cioè 15 e 22 via Casa Regis, 15 e 31 slargo di Corso Torino, in relazione alle quali fasi è stato scriminato il delitto di resistenza. Non può essere scriminato, perché la norma non lo cita, il delitto del 635 non ricade nella scriminante, però è stato condannato direi che è in base ad una prova assolutamente presuntiva, perché non c'è, insomma, non c'è la prova di quali danneggiamenti abbia perpetrato Cafagnini, ma non c'è, non è stata acquisita neanche la prova complessiva di quali danneggiamenti siano stati commessi in quella fase. Cioè, lo ha detto prima il collega che mi ha preceduto, i blindati non c'è prova di in quali punti della città, in quali fasi degli scontri, quali blindati, in che ammontare hanno i danni, con cosa siano stati danneggiati e da parte di chi. Ora, mettiamo che il punto da parte di chi possa essere superato con un'estensione del concorso a macchia d'olio tutte le persone presenti in quella fase, cosa che non può essere, ci vuole un comportamento di apporto causale al danneggiamento. In ogni caso bisognerà che ci sia la prova di cosa ho commesso io per poter essere condannato. Quindi, se non c'è una prova, e ci sono stati 3 anni di dibattimento per dimostrarlo qual era la prova, cioè poteva venire l'amministrazione della difesa a portare le fatture di riparazione dei blindati dicendo per questo abbiamo speso 50 milioni, si parlava di vecchie lire, per quest'altro 10 milioni, per quest'altro aveva i svetri sfondati di qua, si parla ovviamente solo del blindato distrutto all'incrocio, perché quello è identificato, gli altri non si sa nemmeno quali siano. Cassonetti e Reggio Urbani, anche qui che cosa ha danneggiato Cafagnini? È venuto qualcuno dell'Aster, l'azienda del comune, oppure del stesso rappresentanza del comune di Genova, parte offesa, peraltro esclusa come parte civile in primo grado per inammissibilità della Costituzione di parte civile, per indeterminatezza della stessa? È venuto qualcuno del comune? Il pubblico ministero ha indicato qualcuno in lista testi che potesse dimostrare che cosa in quelle fasi è stato danneggiato? No, quindi anche qui c'è una carenza di prova. Si potrà ritenere suggestive, altamente suggestive, le immagini che sono state ramostrate e dedotte come prova d'accusa, però non c'è la prova di quali danneggiamenti siano ascrivibili ai manifestanti in generale e in particolare all'imputato che io rappresento, cioè Cafagnini Stefano. Per quanto riguarda il punto del danneggiamento, mi fermo qui. L'episodio dell'aggressione al sottotenente all'epoca Saccardi, da cui è stato mandato assolto e su cui i pubblici ministeri impugna per la verità anche il procuratore generale, poi vedremo la valenza di questo atto. L'episodio Saccardi, ne ha già parlato il collega prima, è ritratto da un reperto di cui anche qui vorrei solo rapidissimamente far vedere alcuni frame. Il reperto è il 181.11, cioè canale 5 terra. Anche qui ho voluto, per comodità della corte, indicare con la freccia la posizione dell'imputato Cafagnini, il quale quindi si trova in quel contesto, e questo non l'abbiamo mai contestato, così dobbiamo sempre il contesto. Siamo in quel contesto perché si avvicina, e possiamo andare avanti con i frame, in posizione ravvicinata al sottotenente Saccardi, che vedrete comparire sulla destra del teleschermo con la divisa. I pubblici ministeri sostengono, quindi io mi vorrei fermare sul i frame 35 e 36. La sentenza riconosce correttamente che, così come affermato dall'imputato fin dalle fasi prodromiche del procedimento, quindi in fase già cautelare, ma in tutto il dibattimento, l'imputato Cafagnini non è mai entrato in contatto con i carabinieri, ma ha cercato di districare un groviglio di corpi. In questa immagine, e il tribunale lo riconosce, si vede che la mano dell'imputato, che è il soggetto indicato dalla freccia, non arriva a toccare il carabiniere, il sottotenente Saccardi, ma si posa, se possiamo andare avanti sul frame successivo, sulla pettorina di quel soggetto con pettorina gialla e casco rosso. Possiamo far vedere in sequenza, adesso non so se ho indicato correttamente i numeri dei frame, io avevo indicato 35 e 36, però forse sono cambiati perché abbiamo messo quelli con la freccia. Si vede che il Cafagnini si avvicina e tocca con la mano destra, che è allungata, si può indicare, si vede chiaramente, lo riconoscono tutti, lo riconoscono i giudici, tocca è su un piano di profondità più lontano rispetto all'osservatore la mano di Cafagnini, rispetto alla posizione della testa della persona offesa. Sottotenente Saccardi, che riporterà 5 giorni di prognosi, tra l'altro reato già prescritto. Se andiamo avanti, vedete che il soggetto è che non raggiunge la mano dell'imputato, la pettorina. I pubblici ministeri scrivono nei motivi d'appello che l'imputato Cafagnini vada condannato anche per questo episodio. Tanto probabilmente, forse, dico io, per la mera presenza, perché tanto questo è il leitmotiv di tutta l'impugnazione, ma perché non ci sarebbe alcun soggetto erroneamente ritenuto dal tribunale, come erroneamente ritenuto dal tribunale, con pettorina gialla. Questo lo scrivono molto chiaramente. Allora, si cita la foto 53 a pagina 59 dei motivi d'appello, che invece è la foto 54, perché la foto 53 riguarda l'imputato Cucco Marino, anche lui assolto, che poi posizione sulla quale non voglio entrare, ma che poi già rappresentato un altro collega. La foto 54 in realtà è la foto aggressione carabinieri trattino 2.jpg, che è una fase successiva a quella che abbiamo visto, si può comprendere tranquillamente dalla posizione di quel soggetto con felpa bianca che si trova dietro. Cafagnini si è riconosciuto in questa immagine e si dice non c'è il soggetto con la pettorina. Il soggetto con la pettorina lo vedete benissimo qual è, che è quello che abbiamo visto prima col casco. Questa è l'immagine successiva. La mano di Cafagnini non si vede in questa immagine, infatti il tribunale motiva analizza anche questa foto e dice che non si vede colpire Cafagnini il carabinieri. Quindi è verosimile, è assolutamente plausibile la versione difensiva dell'imputato, che quella mano che vedete in primo piano di quell'altro soggetto che afferra la spalla, che il Cafagnini abbia effettivamente raggiunto il manifestante per tentare di separarlo dal corpo dei carabinieri. Questo lo dice il tribunale, che ha avuto a disposizione i reperti per anni. Il DVD di Cafagnini noi l'abbiamo prodotto all'inizio del dibattimento su accordo delle parti, quindi i reperti non sono entrati dopo quelle travagliate vicende dell'acquisibilità dei DVD sulla data di deposito. Non abbiamo prestato il consenso, l'abbiamo fatto acquisire fin all'inizio del dibattimento. Quindi a questo va associato l'urlo basta basta che si sente nel reperto 192.25, analizzato anche qui dal tribunale in camera di consiglio con gli auricolari, con le cuffie. Abbiamo tutta sicuramente l'approfondimento necessario. Si dice nei motivi d'appello non c'è la prova che sia Cafagnini quello che si è adoperato per dire basta basta. In realtà abbiamo visto, anche poi vedrete, per quanto riguarda la posizione Cucco Marino, il Saccardi non riconosce nessuno dei soggetti che saranno sicuramente stati più di uno, però l'audio dei soggetti che si sono attivati per fermare questa aggressione, ma l'audio del reperto 192.25 è decisivo, conferma che qualcuno ha detto basta basta, e lo conferma addirittura Saccardi. Quindi l'episodio non vi è prova, e quindi vi è l'assoluta carenza, comunque la prova è dubbia, e quindi correttamente è stato mandato assolto da questo capo di imputazione, e quindi anche su questo si chiede la conferma. Ultimo punto, e mi avvio alla conclusione, per quanto riguarda i nostri motivi, non sono state prese in considerazione nessuna delle altre attenuanti invocate. Nel momento in cui si dice c'è la provocazione, c'è la reazione legittima militare che si può fermare ad un determinato fase temporale, come non riconoscere la scriminante della provocazione? Questo, sinceramente, alla luce di quello di cosa era successo in quelle fasi, non è stato ritenuto, non ha motivato il tribunale su questo punto, non ha ritenuto la fondatezza di questa attenuante, con una motivazione che non abbiamo compreso. Per quanto riguarda le altre attenuanti, mi riporto ai motivi d'appello, che sono già state ampiamente dedotte nei motivi stessi, in particolare valori particolari motivi di particolare valore morale e sociale, come ha già detto il collega prima. Per quanto riguarda invece le generiche, persona incensurata, Caffagnini, anche sui reati, anche nella denegatissima ipotesi in cui si vorrebbero ritenere sussistenti, ad oggi, siamo nel 2009, i reati per cui è stato condannato in primo grado Caffagnini, ci bisogna anche controllare questo aspetto del decorso del tempo, comunque in ogni caso le generiche prevalenti sono state riconosciute, sono state richieste addirittura in questa fase dal procuratore generale, generiche prevalenti per tutti. Come non darle prevalenti ad un incensurato che ha commesso una serie di episodi scriminati, non viene assolto da ulteriori due episodi, è incensurato, non è travisato e vengono date generiche equivalenti? Questo francamente è, su questo punto la sentenza ha motivato anche qui in base ad un travisamento dei fatti, si dice, perché non vi sarebbe prova che Caffagnini ha partecipato fin dall'inizio al corteo delle tute bianche, e non c'è prova contraria forse che non abbia partecipato dall'inizio. Caffagnini ha reso esame, ci sono le immagini comunque che lo ritraggono in una fase contigua alle cariche sul corteo delle tute bianche, e lui è stato ritenuto giustificata la sua reazione, quindi faceva parte del corteo delle tute bianche. Perché il tribunale scrive che non faceva, forse perché non aveva le bardature, il casco, le coperture in polistirolo e le protezioni, forse per questo, perché non vi è prova che fosse già al Carlini dall'inizio. Questo sinceramente la sentenza non è motivata sul punto, quindi ad avviso di questa difesa le generiche prevalenti, in caso denegata ipotesi che fosse affermata la pena di responsabilità su qualche reato di quelli contestati, vanno sicuramente riconosciute. In ogni caso la pena è eccessiva. Per quanto riguarda un'ultima notazione sull'impugnazione del procuratore generale, questa difesa ha due questioni assorbenti. La prima è che si tratta di motivi di impugnazione per un duplice ordine di aspetti inammissibili. Il primo argomento per cui questa difesa si spinge ad affermare una cosa del genere, che può sembrare un'enormità, è che i punti impugnati della sentenza sono punti che riguardano anche imputazioni per fatti specifici. Poi però i motivi del procuratore generale non attengono ai fatti specifici. Abbiamo fatto l'esempio di Saccardi, dell'episodio di Saccardi che riguarda solo due imputati. Il procuratore generale si riporta ai punti impugnati dal pubblico ministero e dice: richiamato l'atto d'appello del procuratore della Repubblica 24/4/2008, ma non si può, non è consentito dall'ordinamento richiamarsi per relazione ai motivi d'appello di un altro soggetto. È come se io mi richiamassi i motivi d'appello dell'avvocato Tambuscio, sarebbero inammissibili. Quindi si parla già da questo di inammissibilità parziale, perché su punti dell'impugnazione c'è, cioè, poi sempre l'impugnazione dei pubblici ministeri, quindi è un argomento forse di natura puramente formale sulla quale voglio andare veramente rapido, non voglio dilungarmi, ma bisognerà dedurre i motivi. Forse c'è un unico motivo, quello sull'articolo 4, ma tutto il resto, addirittura qualche accenno sul 419, ma gli episodi singoli non c'è motivazione, e quindi è inammissibile già dal punto di vista sostanziale. Ma c'è un ulteriore assorbente argomento, che sono inammissibili anche dal punto di vista formale. Mi spiace doverlo rilevare, ma perché sono tardivi, perché i motivi d'appello del procuratore generale sono stati depositati il 5 giugno del 2008, come facilmente si può ricavare e come potrò rammostrare alla Corte facendo le fotocopie dei timbri di deposito degli atti rilevanti, mentre l'appello, a mio avviso, poi la Corte valuterà, la sentenza è stata comunicata al procuratore generale 2 aprile 2008. Quindi tra il 2 aprile 2008 e il 5 giugno 2008 ci sono più di 45 giorni, ce ne sono 62 o 63. Quindi è un appello tardivo, quindi al limite potrà valere come memoria. Io chiedo formalmente, oltre all'accoglimento dei motivi, che venga dichiarata l'inammissibilità dei motivi d'appello del procuratore generale. Ripeto, spiace doverlo rilevare in questa fase, per tardività, quindi 591 quarto comma consente di rilevarlo in tutte le fasi del procedimento. È inutile che citi gli articoli sui termini di impugnazione, sono 45 giorni pacificamente. Quindi io su questo, per comodità della Corte, produco copia dell'ultima pagina della sentenza, dell'avviso di deposito della Procura Generale per ricevuta e del deposito dei motivi, che tra l'altro sono datati 22 maggio, anche qui il termine scadeva il 17, quindi sono comunque tardivi anche a prescindere dal deposito. Grazie, concludo.
Grazie. Allora, non c'è l'avvocato Bognolo. Allora, il 16 bisogna che venga oltre l'avvocato Famularo, per davanzo, perché gli altri sono prenotati in tempo, loro no. Bisogna che venga, se no uno d'ufficio.
Io provo a risentire l'avvocato Nesta,
perché francamente gli altri, si sono prenotati, non posso premiare chi non si prenota. Chi non si prenota subisce.
Io le date. La so dei colleghi che
subisce le date, subisce le date. Chi non si prenota e non si fa vivo, subisce. È una legge non scritta, ma. Buongiorno. Questa è il verbale precedente.